Allora,
qualche breve considerazione, come dire, del quotidiano, che ci sta bene, visto che oggi si chiude la COP28, mi pare. Qualcuno sa cos'è la COP28, ne dovremmo aver parlato, però può essere carino vedere se ne avete un minimo di consapevolezza. Niente. Ma i Fridays for Future, qui non ce n'è uno di voi che è preoccupato un po' per l'ambiente nel quale dovrebbe vivere? Me ne frega un cazzo. Buono a sapersi. Ad ogni modo, la COP28 è la conferenza sull'ambiente delle Nazioni Unite che si tiene ogni anno, e quest'anno l'hanno fatta negli Emirati Arabi Uniti, che, come dicono gli attivisti del clima, è un po' come invitare una trivellazione petrolifera al tavolo, perché ovviamente, forse avrete sentito, no vabbè, lasciate perdere questa frase, non la dico più. Comunque, ovviamente, sta succedendo un mezzo finimondo, perché chissà perché i produttori di petrolio stanno facendo il possibile per evitare che il petrolio venga bandito come fonte energetica. Diciamo che oramai, per molti versi, la questione dell'imputabilità al petrolio e alle fonti fossili dello stato attuale del clima non è più oggetto di dubbio, perlomeno salvo alcune sacche di particolarmente rincoglioniti, diciamo, però insomma nel complesso siamo tutti più o meno d'accordo. Quello che continua a stupire è il fatto che in questa situazione nessuno sembri preoccuparsi. Allora, che succede? Che questa COP, che teoricamente dovrebbe essere un luogo nel quale si discutono misure da intraprendere per evitare il collasso climatico che è alle porte, per quello vi dicevo che sarebbe carino che vi interessasse, perché boh, beccate fra i denti sicuro proprio, non so se me la cavo io, ma secondo me per voi non ci sono grosse speranze, però ad ogni modo. Allora, invece di fare questa cosa, è diventato una specie di parcheggio per lobbisti. Siccome mi sembra che avessimo parlato di lobby qualche tempo fa, ho detto, vabbè, ribadiamo il concetto, perché il bello dei lobbisti, che sono tutti lobbisti ovviamente delle aziende di produzione di fossili, quindi carbone, petrolio, tutte quelle cose che ci hanno portato fin qui, non è soltanto di essere tanti e di riprodursi come cellule cancerose, ma anche di andare alle COP con gli aerei privati. Per cui, in sintesi, in questa riunione dove bisognava discutere delle misure per evitare il massacro dell'ambiente, sono arrivati qualcosa come 800 jet privati che hanno fatto un danno ambientale enorme. Il che credo dimostri un po' come funzioniamo. No? Ne abbiamo parlato estensivamente. Questa cultura è una cultura che non si capisce bene in che modo stia andando avanti, ma sicuramente non sta andando in un buon modo avanti, e oggi cerchiamo di chiarirci una delle possibili ragioni, che sarà appunto quella del ricorso all'immaginale. Questa condizione si chiama paradosso di Giddens. Questa condizione specifica, ovvero sia il fatto che, pur avendo capito tutti che c'è una crisi ambientale in corso, sembri impossibile fare qualcosa in proposito, no? Giddens, quando l'ha formulato, che Giddens è un nome che trovate tra l'altro nel manuale, del quale dovremmo anche aver già parlato, se non ricordo male, per fiducia sistemica e altre cosette, quando ne ha parlato Giddens ha detto: il problema è che non si vedono gli effetti quotidiani della crisi ambientale, e questo poteva ancora essere un alibi tipo 15 anni fa, ma oggi che abbiamo trombe d'aria a Civitavecchia, alluvioni ogni momento, siccità da tutte le parti, tempeste tropicali in Italia, perlomeno qui dovremmo averlo capito, per non parlare del resto del mondo dove le cose vanno potenzialmente peggio. Quindi non è più un problema di evidenza empirica. Cioè, io lo vedo che il clima sta andando un tantino fuori dagli schemi e dai cardini. Quindi perché continuo a non fare niente e do in mano le chiavi di queste conferenze a un principe saudita che evidentemente non ha nessun interesse a lasciar perdere il petrolio, e la volta prossima le do l'Azerbaigian, che è un altro dei grandi produttori di petrolio? Suona come se ci stessimo prendendo per il culo da soli per certi versi, poi in effetti è quello che accade. Però insomma, tenete presente che sono 3 giorni che questa massa di nulla facente che è andata a fare questa COP sta tentando di trovare una formulazione di un testo nel quale non compaia la conclusione delle fonti fossili. Ovviamente la questione del testo vi sembrerà di lana caprina, ma io spererei che, dovendo voi diventare poi esperti della sicurezza e tutte queste altre fregnacce che ci siamo detti finora, abbiate cominciato a capire che è un problema di definizione. Ne abbiamo parlato quasi alla nausea, però insomma sono cose che, se guardaste un minimo di vita in quello che accade intorno, riconoscereste facilmente. Il problema qual è? Che se dovessero mettersi tutti d'accordo su una formulazione chiara come l'uscita dalla produzione di energia attraverso carboni fossili e sostanze di questo genere, poi ci sarebbero pochi spazi per giocarci intorno, no? Invece, se tu dai una definizione che è quella che stanno tentando di dare di riduzione dell'apporto energetico delle materie fossili, la riduzione è un concetto sul quale si può lavorare estensivamente, no? Si può continuare a fare esattamente quello che abbiamo fatto dicendo, beh, però non abbiamo aumentato. Sarebbe semplice, visto che c'è la crescita infinita richiede necessariamente che noi consumiamo di più, già il semplice non consumare di più sarebbe un'ottima idea. Ora, qual è il problema? Il problema è che dal 72, che c'è stato il primo rapporto Brundtland, una cosa chiamata il Club di Roma, che era uno dei pochi luoghi dove qualcuno ragionava in modo sensato sull'ambiente negli anni 70, ha fatto presente negli anni 70, quindi nel 72, che c'erano probabilmente una ventina d'anni di tempo per correre i ripari. Ora basta che facciate un semplice conto matematico, negli anni 70 20 anni fa 92, famo 95, più 20 facciamo 15. Oggi siamo al 2023. Nel 2023 abbiamo deciso che il 30 era già troppo presto e probabilmente sarà utile farlo nel 50. Non so se vedete la progressione com'è. È evidentemente una strategia che non ha niente a che fare con la risoluzione del problema, ma ha a che fare col perseguimento degli interessi di quelli che hanno portato al problema. Questo credo che sia un problema sul quale sarebbe interessante ragionare, soprattutto, ripeto, visto che quelli che si beccano il risultato di tutti questi temporeggiamenti siete voi, c'è una montagna di gente in piazza quando si incazzano il Fridays for Future, voi no. Vabbè, ad ogni modo, non è mai troppo tardi, magari qualcuno a un certo punto ce l'ha, una specie di risveglio. Ad ogni modo, questo quindi un po' è il tema della giornata, delle giornate, perché poi appunto andremo avanti ancora sicuramente un altro paio di giorni, perché non si riescono a mettere d'accordo manco su questo, per cui figuriamoci. Ma ad ogni modo, perché questo poi ci porta anche a Merton? Ci porta anche a Merton perché Merton è uno dei primi sociologi a concepire l'idea di una sociologia della scienza. Che vuol dire una sociologia della scienza? Vuol dire mettere più o meno evidentemente in dubbio l'assunto dell'eccezionalismo cognitivo. Qual è l'assunto dell'eccezionalismo cognitivo? Il fatto che l'unica attività capace di produrre un sapere affidabile sia la scienza. Scienza intesa come procedimento che verte su una serie di punti critici che sono l'esperimento, che sono la riproduzione controllata delle questioni, che sono la cumulabilità dei risultati, tutta una serie di aspetti che fino, diciamo, a Merton vengono dati per assodati, acclarati e dati, fondamentalmente. Nel momento in cui Merton comincia a parlare di sociologia della scienza, evidentemente i tempi cominciano ad essere maturi per qualcuno che dubiti di tutte queste cose magnifiche della scienza che dovremmo invece prendere per scontate ed ovvie. E non a caso Merton è in compagnia di un altro tizio che si chiama Thomas Kuhn, del quale dovremmo aver detto qualcosa, perché è il padre dell'idea di paradigma. O perlomeno il padre dell'idea moderna di paradigma, perché come abbiamo visto il paradigma parte dai latini, non è una cosa particolarmente recente. Ma nella nostra specifica situazione il paradigma invece è, come abbiamo detto, l'accordo di una comunità scientifica su una modalità di indagine. Si chiama paradigma perché? Perché parte di solito da una ricerca particolare che viene presa come esempio, come emblema. No? Quindi è il paradigma. Allora, hanno fatto così, no? E questo per certi versi lo potreste capire se vi ricordaste quello che abbiamo detto la settimana scorsa delle ricerche di Chicago, no? La ricerca sulle lettere del contadino polacco o sui vagabondi in qualche modo forma un paradigma, dà un paradigma per eventuali altre ricerche in quel tipo di tradizione, interesse, eccetera. Quindi questo è il paradigma secondo Kuhn. Che vuol dire questo però? Che cosa implica? Implica, sulla scorta di un'altra serie di caratteristiche che dovrebbe avere la scienza, che trovate elencate in modo molto puntuale nel manuale, implica la pratica del dubbio sistematico, no? Forse vi ricorderete che la scienza nasce da una procedura che si chiama trial and error, vuol dire prova ed errore. Quindi la scienza nasce come serie di tentativi di trovare una spiegazione convincente di un qualche tipo di fenomeno. E questo è un po' quello che c'è scritto nel testo di Moran, se vi ricordate, no? La razionalità cos'è? La razionalità è un continuo confrontarsi con la realtà cercandone delle spiegazioni che siano convincenti, che possano dare un qualche tipo di conoscenza in proposito. Dov'è il problema però? Che questo sapere, appunto, essendo un sapere che nasce da procedure di tentativi, è un sapere che va avanti a tentoni per molti versi, è perennemente revocabile in dubbio, è perennemente smentibile. Tant'è che un altro grande filosofo che si occupa del tema, che è un tale Karl Popper, del quale forse avrete sentito il nome, a un certo punto, per sottolineare questo discorso, non parla più della verifica di un qualche tipo di assioma, legge o affermazione, ma della necessaria falsificazione. Quindi Popper vuole sottolineare esattamente questo aspetto, che è lo stesso che è nelle prime note di Merton e nel discorso di Kuhn, ovvero sia il sapere scientifico è temporaneo. Ora, perché? Noi lo sapremmo, nel senso che abbiamo già visto più volte attraverso il testo di Morin che noi sappiamo che la conoscenza è un processo di riduzione. Se la conoscenza è un processo di riduzione, vuol dire che per ogni step cognitivo si perde qualcosa. Ma si perde nella nostra conoscenza, non si perde nella realtà. Perciò io della realtà ho una visione parziale, necessariamente parziale. Vi ricordate il letto di Proguste? Stesso discorso, quindi come vedete è una cosa che avevamo capito da un po'. Il che va benissimo per certi versi, non va benissimo quando io invece ritengo che questo sapere sia un sapere capace di fondare scelte importanti. No? La domanda è abbastanza semplice: come faccio io a pretendere, tanto per prendere l'esempio dei governi tecnici che girano tanto, no? Perché un tecnico dovrebbe essere in grado di prendere una decisione al posto di un politico? Perché io ritengo che i dati che ha il tecnico siano dati, siano oggettivi, siano la realtà e quindi il tecnico è in grado di scegliere e fare le cose meglio di un politico. Il problema, come abbiamo appena detto, è che quei dati non sono la realtà, sono una prospettiva sulla realtà e oltretutto sono estremamente interpretabili, modificabili, falsificabili pure loro, quindi insomma diciamo che è una serie di alibi in ultima analisi. Perché, come dice Merton, la scienza è un processo sociale. È qualcosa che si fa all'interno della nostra società, nasce all'interno di una serie di assiomi, di una serie di prospettive, di una serie di modi in cui abbiamo costruito questa realtà e se ne dipana. Anch'essa, per certi versi, sottostà a quello che abbiamo detto l'ultima volta sulla faccenda della vita e delle forme, se vi ricordate, no? Per un certo momento la scienza probabilmente è stata il miglior strumento col quale interpretare il flusso della vita, del processo vitale di allora, ma lo è ancora? Di questo possiamo estensivamente discutere, perché le affermazioni scientifiche di oggi hanno completamente perso di vista il fatto di essere temporanee e falsificabili e si presentano come assiomatiche. Facciamo un altro esempio della vita quotidiana. Avrete, forse ne abbiamo parlato, qualche mese fa il governo giapponese ha sversato non so più quante tonnellate di acque inquinanti nel Mar Giapponese, contro il parere di tutti gli altri, che ovviamente bordeggiano il Mar Giapponese anche loro, perché ci sono Corea, Cina, un sacco di gente che starebbe lì e che non voleva sta cosa, perché? Perché gli hanno detto che dall'agenzia sull'energia atomica che non ci sono problemi neanche nel medio-lungo periodo. La domanda è: che cazzo ne sa l'Agenzia sull'energia atomica dei problemi che potrebbe causare quell'acqua nel medio-lungo periodo? Nulla. Hanno dei modelli che si rifanno a logiche, si rifanno ad una serie di questioni, ma soprattutto hanno un problema, ovvero sia l'Agenzia dell'energia atomica si autocontrolla. Pensa un po', che scena comica. Cioè, quelli che ci danno il parere sul fatto se stiano agendo bene o meno sono loro, perché non c'è nessun altro che lo sa. Il che chiaramente mette questa agenzia in una situazione di non terzietà, se vi ricordate cosa abbiamo detto, no? non è indipendente, non è libera da pregiudizi, non è libera da interessi, ha tutti gli interessi a far sì che si continui a fare ciò che si sta facendo ad oggi, come d'altronde i produttori di petrolio. Non so se la cosa è abbastanza chiara. Ecco. Quindi capite che la scienza viene utilizzata oggi in modi non scientifici e manco razionali, se vogliamo essere proprio puntuali. Questo è il problema che muove ovviamente Merton nel suo iniziare a mettere in dubbio questa, come dire, stabilità intoccabile della scienza, no? La scienza si è presentata soprattutto fino agli anni 50-60 come assoluta. È questo, fine. Un po' la faccenda dell'ipse dixit, un po' la faccenda delle scritture sacre, un po' le stesse cose che conosciamo piuttosto bene, però già dagli anni 50 la questione aveva in sé il nocciolo della crisi. Perché? Perché c'erano state le bombe atomiche. Che ci piaccia o meno, le bombe atomiche sono state uno dei punti di svolta per questo genere di consapevolezza. Nel momento in cui le bombe atomiche hanno fatto centinaia di migliaia di morti, intenzionali peraltro, perché se avete visto Oppenheimer saprete che Oppenheimer ha passato giorni e giorni a trovare il punto migliore dal quale poter fare più danno. Perché Oppenheimer era un altro razionalista che era convinto che una volta visti questi danni tutti sarebbero scappati urlando. E invece hanno visto questi danni e hanno fatto: cazzo, facciamone di più. È stato così che è andata. Tant'è che poi Oppenheimer è stato, se avete visto il film, lo saprete, escluso dalle varie authorities che dovevano dare pareri, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, questo saremmo noi. Ad ogni modo, quindi, che succede? Che nel momento della bomba atomica, qualche dubbio da qualche parte comincia a nascere. Dubbi che vengono poi rinforzati da Chernobyl. Voi forse non ne sapete, o forse avrete sentito qualcosa, vedo qualcuno che fa decenni, meno male. Credo di avervelo raccontato, ma io ero in giro ovviamente ai tempi di Chernobyl, ero anche grandicello e mi ricordo perfettamente che guardavo l'orizzonte e sembrava di essere in un libro di Stephen King. Giuro. Cioè io guardavo verso est e mi aspettavo che venisse fuori chissà cosa, perché era veramente un momento di panico. Perché non eravamo abituati, nessuno era abituato. Io avevo 20 anni, ero un poco abituato, avevo la vostra età, però diciamo che ne sapevo un po' qualcosa di più di quello che accadeva. Ma nel complesso è stato un colpo enorme per la fiducia, per la rassicurazione, per la sicurezza, no? Tutte quelle cose delle quali discorriamo oggi. Per certi versi, il problema al quale voi dovreste porre rimedio nasce a quel tempo. No? Perché improvvisamente ci si accorge che questi signori con i camici bianchi che costruiscono enormi palazzi spesso e volentieri non hanno le idee troppo chiare su come dovrebbero porre rimedio, su cosa potrebbe farci una volta che questi palazzi avessero dei danni, dopo il funzionamento normale dei palazzi. Oggi, e io ve lo dico in vista del futuro referendum, perché faremo un altro referendum, perché ci richiederanno un'altra volta, se siamo due ne abbiamo fatti già, voi non lo sapete, ma l'abbiamo vinto entrambi, l'abbiamo come uno che non vorrebbe il nucleare fra i piedi. Però lo rifaranno, perché l'energia, perché l'industria, perché tutte ste cazzate, e il problema sarà che stavolta tenderanno a dire che le nuove, perché la tecnologia sappiamo bene che si migliora sempre, le nuove formule sono molto più sicure. Può anche darsi, per carità. Però un problema rimane, ovvero sia che ancora oggi non sanno cosa fare con le scorie. Ed è lo stesso problema che abbiamo da quando abbiamo dismesso le centrali nucleari italiane, sono passati 30 anni già, abbiamo speso qualcosa come 80 o 90 milioni di euro per cercare di trovare un posto dove metterle e non le vuole nessuno, perché le scorie durano, a quello che sappiamo oggi, almeno 10.000 anni. Sono tanti 10.000 anni per chi non avesse fatto caso, anche in tempi geologici cominciano ad essere un certo lasso di tempo. Per cui il dramma della questione è che noi vogliamo ricominciare a creare delle altre scorie, delle quali non sapremo cosa cazzo fare uguale, che aggiungeremo a quelle che già abbiamo. Perché non è che nel frattempo quelle sono scadute, stanno lì e fanno il lavoro loro. Anzi, vi dirò di più, recentemente il nucleo speciale dei carabinieri per questo genere di questioni è stato convocato e inviato a controllare gli impianti dell'agenzia che è la Sogin, che si occupa della dismissione, perché pare che stiano inquinando quasi tutto quello che hanno intorno. Questo tanto per dire, perché è carino saperle certe cose, poi dopo ci fate quello che volete, però insomma diciamo che non abbiamo nessuna ragione per creder loro, nessuna, salvo il fatto che stanno perseguendo degli interessi specifici fondati in alcune ditte, alcune aziende, alcune filiere di produzione che non hanno a cuore né il vostro interesse né quello dell'ambiente. Questo lo sappiamo. Tutto il resto è oggetto di eventuali discussioni, dibattiti, eccetera. Però, come vedete, la questione è importante di conseguenza, no? Kuhn e Merton l'avevano capito tra i primi, perché parliamo della metà degli anni 60. Bisogna dare atto delle cose, oggi è facile parlarne, allora molto meno. Cosa implica per chiudere la questione di Kuhn questo discorso? Il discorso del paradigma. Implica che questo paradigma a un certo punto smetta di funzionare o funzioni sempre peggio. Perché? Perché appunto è un caso particolare di un tipo di conoscenza che spiega alcune cose, ma non tutte. Man mano che il paradigma si afferma, diciamo che tenta di spiegare una parte maggiore della realtà e comincia a trovare degli oggetti di ricerca, delle situazioni, delle circostanze che non è in grado di spiegare. Queste Kuhn le chiama anomalie. Noi ne abbiamo descritta una, se vi ricordate, attualmente, che è quella della materia oscura. No? La materia oscura è palesemente un'anomalia. Perché? Perché il 95% di materia mancante all'appello dovrebbe essere più che un'anomalia, dovrebbe essere una specie di catastrofe cognitiva, però noi siamo molto, come dire, sciolti in proposito, perché? Perché, come dice Kuhn, il paradigma gode di una certa inerzia. E qui la faccenda diventa importante per i sociologi anche, perché? Perché si scopre con Kuhn che il paradigma non è semplicemente una questione scientifica. Questa separazione tra le attività che viene venduta come un'ottima idea moderna nasconde di fatto le circostanze che invece sarebbero interessanti, ovvero sia il fatto che il paradigma non fonda soltanto la ricerca scientifica, ma fonda di fatto anche l'intera stratificazione sociale. Perché è il paradigma che evidenzia le attività preferibili, i ruoli preferibili, le istituzioni più potenti, eccetera, eccetera, eccetera. Come stavamo dicendo oggi, tornando all'esempio della COP di prima. Siamo nell'era che Rifkin chiama del Carbon Age, no? Siamo nel tempo del carbonio e di tutte quante le forme di energia prodotte attraverso i suoi derivati. E questo è un paradigma, no? È un paradigma per il quale tutti quelli che producono petrolio, tanto per tornare a bomba, hanno ogni tipo di interesse a che le cose rimangano come stanno. Perché nel momento in cui dovessimo passare ad una transizione sostenibile, quindi a fare l'energia col sole, col vento, con le biomasse, con tutte le migliaia di possibilità che ci sono in giro e che continuiamo a evitare come la peste, perché ci costano, come facciamo se no il sistema, certo perché invece la terra, vabbè, lasciamo stare, ma ad ogni modo, ecco, nel momento in cui dovessero prendere piede le altre cose, chi produce petrolio oggi, che farebbe? Un po' quello che hanno fatto quelli che producevano sale fino a metà del 700, fino a metà dell'800. Sono spariti. Perché prima il sale era l'unico strumento che permetteva di conservare i cibi, era uno strumento fondamentale nell'economia, era fonte di grandissima ricchezza. Ma quando sono arrivati i frigoriferi, il sale non serviva più. Le guerre per il sale non l'avrebbero fatte quando c'erano i frigoriferi, e facevano prima. Nel momento in cui arriva il frigorifero, il sale diventa obsoleto e scompare. Allora voi ce li vedete tutti quelli dell'OPEC a rendersi obsoleti così tranquillamente nel nome del bene dell'umanità? No, perché se andate a vedere qualcuna delle tante clip che girano su quello che sta capitando attualmente a Dubai, vedrete che non è così. Non ci pensano per niente a rendersi obsoleti. Il problema, di nuovo, qual è? Che quelli del sale, che ci fossero o non ci fossero, era un problema economico, sociale, quello che volete. Il continuare a utilizzare le fonti fossili è un problema di estinzione. Non è proprio esattamente la stessa cosa. Questa cosa non l'hanno capita perché mancano gli strumenti per capirla, perché il paradigma gode di inerzia, perché il paradigma ci racconta che è in grado di porre rimedio agli stessi problemi che ha causato. Einstein, del quale avrete suppongo sentito parlare, ci dice che pensare di risolvere un problema con gli stessi strumenti che lo hanno causato è follia. Il io sarei d'accordo. Non si può pensare di risolvere i danni della tecnologia con più tecnologia. Si devono risolvere in qualche altro modo. Che sarebbe carino cominciare a pensare. Però se rimaniamo chiusi dentro il paradigma, la cosa non funziona. Allora, Kuhn, che ancora non era davanti a delle situazioni così drastiche come quelle che viviamo noi oggi, ci dice che cosa succede? Che man mano il moltiplicarsi delle anomalie, perché aumentano evidentemente, diventano sempre di più e lo stiamo vedendo in modo piuttosto palese, il moltiplicarsi delle anomalie comporta un abbandono del paradigma. E quindi dice che si passa dalla fase della scienza normale, quella all'interno della quale vale l'idea di cumulabilità del sapere, ad una fase di scienza rivoluzionaria. E la fase di scienza rivoluzionaria implica la ricerca e la fondazione di un nuovo paradigma, che, dice Kuhn, è incommensurabile rispetto al precedente. Che vuol dire incommensurabile? Vuol dire che tutto ciò che era stato escogitato, calcolato, predetto e scritto nel precedente paradigma non vale più. Noi abbiamo pochi esempi ad oggi di un tale sussulto, però se pensate all'avvicendarsi fra il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano, capirete evidentemente, no? Che tutti i conti che erano stati fatti nel momento in cui ritenevamo di essere al centro di una sfera, non contano più nel momento in cui scopriamo di essere al margine di un braccio di galassia. Ecco, questa è un po' l'idea dell'incommensurabilità. Oggi è un po' difficile immaginare che il nuovo paradigma sia del tutto incommensurabile rispetto a quello precedente. È più probabile, anche perché è un atteggiamento di nuovo out-out, se ci fate caso. Nel momento in cui invece cominciassimo a ragionare con un et-tet, quello che dovremmo fare, che sarebbe auspicabile fare anche piuttosto rapidamente, è riportare la scienza all'interno dei processi da cui è nata e smetterla di raccontarci balle in proposito. Perché la scienza è utile, ma fino a un certo punto. La scienza non può fondare delle pretese, la scienza non può affermare delle cose perché non è in grado, essenzialmente. No? Può andar bene qualcosa per 1, 2, 5, 10 anni, ma tutto crolla, tutto finisce, tutto cambia, no? Eccoci, che siamo alla fine del ciclo moderno, dopo 350 anni, e di tutte le certezze moderne con le quali fino ai miei genitori sono andati avanti, non c'è rimasto più niente. Quindi non è che non lo sappiamo bene. Facciamo finta di non saperlo. Facciamo come se non lo sapessimo, perché è preferibile mangiare la bistecca sintetica di Seifert che non andare a vivere nella realtà di merda che c'è fuori. Ci dicono, boh, che sia una realtà di merda, è opinione del paradigma, quindi chiaramente è discutibile. Perciò, come vedete, ci sono una serie di questioni piuttosto interessanti che ruotano attorno alla questione della sociologia della scienza. Il fatto, come dicevamo, è che appunto questo paradigma, per molti versi, ha una serie di ricadute sociali, ha una serie di ricadute processuali, ha una serie di ricadute sistemiche che sono spesso e volentieri non percepite. Mentre, di fatto, no, come in giorni come questi, sono piuttosto, possono venire chiaramente alla luce, no? Appunto, il fatto che abbiamo i produttori di petrolio che dovrebbero spiegarci come andare oltre il petrolio, mi sembra che sia un modo abbastanza evidente per vedere che da qualche parte c'è un problema. Quindi, ci siamo fin qui? Domande? C'è un'altra cosa di Merton che dobbiamo dire prima di andare a vedere da dove originano probabilmente questi strani comportamenti umani a cui stiamo assistendo, ed è una cosa che si chiama sociologia anticipa, scusatemi, socializzazione anticipatoria, che ha a che vedere con la questione della mobilità sociale. Finora, se vi ricordate, abbiamo detto che la mobilità sociale è il processo attraverso il quale si modifica il proprio status, sia da un punto di vista soggettivo che di gruppo, che a volte anche collettivo. E quindi abbiamo detto che basta questa modifica di status per trovarsi nello strato superiore, nel momento in cui ci è andata bene. Il che non è purtroppo del tutto vero. Perché? Perché noi abbiamo già scoperto, se vi ricordate quello che abbiamo detto con Weber sui ceti, che oggi la differenza di status non è semplicemente una questione monetaria, ma è anche una questione culturale. ovvero sia ogni status in qualche modo si distingue dagli altri e al suo interno per appartenenze particolari, per subcodici, per subculture, per una serie di cose che noi chiamiamo lifestyle, no? Abbiamo detto stili di vita. Questo, dice Merton, è interessante perché ha a che fare con i processi di mobilità. Perché vuol dire che io, per poter mettere a segno una progressione statutaria efficace, devo sapere dove sto andando. Cioè, non è che io vengo paracadutato nello strato e sono lì e dico ok, a posto, e tutti applaudono. No, io dovrei sapere qual è il gruppo verso il quale mi sto dirigendo. Che fa questo gruppo? Ecco che vuol dire socializzazione anticipatoria. Devo scoprire dove vanno, come si vestono, cosa pensano, chi sono gli attori di riferimento, dove si trovano d'estate, tutte quelle cose che in qualche misura permettono che io venga accettato all'interno del gruppo, perché c'è un, come dire, un piccolo problema qui. Non è che tu hai diritto a entrare da qualche parte, tu hai le condizioni oggettive per le quali potresti far parte. Ma se il gruppo non ti accetta, non serve a niente. Perché, come abbiamo detto ripetutamente, anche l'altra volta con Parsons, se vi ricordate, per il riconoscimento è essenziale che gli altri siano d'accordo sul fatto che tu meriti, che tu sei degno, che tu hai i titoli, eccetera, eccetera, eccetera. No, tu te lo puoi raccontare quanto te pare, ma se nessuno è d'accordo, a te fa poco, te cambia poco, diciamo, magari da un punto di vista di convinzione interiore ci siamo pure, ma per quello che riguarda invece il prestigio, i riflessi sociali, le opportunità e tutte quelle belle cose che comporterebbe il miglioramento di status, t'attacchi al tram. Quindi dice Merton, tu devi prima socializzarti. Prima devi sapere con chi avrai a che fare, che lingua parla, che termini usa, eccetera, eccetera, perché tutti i gruppi oggi come oggi si configurano attraverso una serie di strategie non particolarmente evidenti, ma estremamente efficaci. Espressioni gergali, acquisto di macchinari, acquisto di macchine, luoghi nei quali si vive, luoghi nei quali ci si ritrova, cultura che si fa o si pretende di fare, eccetera, eccetera, eccetera. No? C'è tutta la famosa querelle che gira sui famosi radical chic, per molti versi ha a che fare esattamente con questo, no? Il radical chic è questa figura più o meno mitologica dalla quale ci si aspetta che vada d'estate a Capalbio, d'inverno non mi ricordo dove, che parli con l'R Moscia probabilmente, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di cose che trovate nella commedia italiana in modo abbastanza evidente spesso, ma che poi nella prassi però hanno un loro peso. I circoli, le cerchie, tutte queste cose di cui abbiamo parlato estensivamente non sono delle istanze teoriche di cui ci piace parlare, ma sono nella prassi. Allora, se tu vuoi entrare in una cerchia, questa cerchia ha dei criteri per accettarti. Fra questi criteri, per esempio, ce n'è uno del quale non credo abbiamo parlato, ma che è utile che conosciate, che è quello della cooptazione. Che vuol dire cooptazione? Mazza, che lingua buffa l'italiano, è piena di parole che non si capiscono. Strano. Cooptazione vuol dire essere scelti da quelli che fanno parte della cerchia. Vuol dire che qualcuno viene lì e ti dice: oh, vieni con noi. O, se la vogliamo tradurre in un altro modo, per esempio nei grandi i club inglesi o americani per l'elite, cosa presumono? Presumono che i nuovi membri vengano presentati da due membri già esistenti. Questo è il criterio della cooptazione, no? Vuol dire andarsi a scegliere quelli che si ritiene vadano bene per il proprio modo di vedere il mondo. E questa cosa è estremamente interessante perché non funziona soltanto lì, ma funziona più o meno dappertutto, anche se noi ci raccontiamo di no. E funziona più o meno dappertutto, in particolare nella vita politica, e questo ci porge l'opportunità di fare due chiacchiere su Vilfredo Pareto, che non era previsto, però viene più o meno da sé. Perché Vilfredo Pareto, oltre ad essere un autore interessante per quanto riguarda la teoria dell'azione, ha scritto moltissimo di politica. Vi ho parlato di Vilfredo Pareto fino ad oggi? Finora? Non ho detto nulla? Ok. Allora facciamo 5 minuti di break e poi ripartiamo da Pareto. Dicevamo di Vilfredo Pareto, che è uno dei pochi sociologi italiani dei quali ci si occupa in generale, ed è una figura estremamente interessante, soprattutto nell'ambito della sociologia della scienza, se vogliamo, perché è una figura atipica. Pareto nasce come ingegnere. Nasce come ingegnere, ha un carattere particolare, diciamo, mettiamola così. E di conseguenza, quando lo mandano a dirigere le ferriere del Valdarno, che stanno qua sopra per chi fosse interessato, comincia ad avere tutta una serie di screzi con l'amministrazione sia delle ferriere. Oh, ma buongiorno! Comincia ad avere una serie di screzi con amministrazioni, burocrazie varie, eccetera, eccetera, e quindi a un certo punto contempla l'ipotesi di lasciar perdere. E nel frattempo conosce un tale Maffeo Pantaleoni, che non credo vi sia particolarmente familiare, ma è stato uno dei più importanti economisti dei primi del Novecento, a livello internazionale, non semplicemente italiano. Allora, questo Maffeo Pantaleoni ritiene che lui sia particolarmente intelligente e quindi di fatto cominciano a lavorare insieme e Pareto diventa uno dei più importanti economisti dei primi del Novecento. Tanto che, se andate a vedere, per chi fosse interessato, vi fosse capitato, un manuale di microeconomia, troverete dei teoremi di Pareto che sono suoi, non è un caso di omonimia, è proprio lui. Perciò ci troviamo questo buon Vilfredo che, i primi del Novecento, dicevamo, è in cima alla catena alimentare, se vogliamo dirla così. Perché? Perché l'istituzione economica è l'istituzione più importante, lui è uno dei più importanti economisti mondiali, fate le due conti, no? Quindi dice: ok, siamo a posto. Pareto no, perché Pareto aveva tanti difetti, ma non era, come dire, un codardo, mettiamola così. E ha un problema, ovvero sia, si accorge che, pur essendo appunto lui un economista, con l'economia si spiega poco di quello che capita nel mondo. Più o meno quella che lui ritiene la percentuale dell'8% di azioni è interpretabile come azioni economiche. Vi ricorderete, spero, la faccenda dell'azione economica, ne abbiamo parlato alla nausea, l'abbiamo chiamata azione razionale rispetto allo scopo con Weber, l'abbiamo chiamata azione economica, Pareto la chiama azione logica, ma stiamo sempre lì, no, dettagli più, dettagli meno. Però appunto il problema è che con queste azioni, con questo modello, lui non riesce a capire la realtà, perché vede gente che si comporta in modi completamente diversi. E quindi, incredibile ma vero, lascia l'economia per diventare sociologo. Pratica di totale masochismo, sia accademico che umano, perché chiaramente il sociologo al tempo di allora come oggi è una specie di nullità da un punto di vista di prestigio, influenza, eccetera, eccetera. Però, secondo Pareto, può avere gli strumenti per capire quello che sta succedendo, il che è piuttosto interessante. Però la teoria dell'azione la riprendiamo domani, prima di Francoforte, perché prima dovremmo parlare della parte immaginale, perché è piuttosto importante. Invece, tra le altre cose, Pareto però è anche un sociologo politico. E si incazza in un modo assoluto. Andate a prendere, fatevi una ricerca qualunque per lettere di Pareto sul web e leggerete delle cose che oggi chiamare politicamente scorrette è un semplice eufemismo. Si incazzava veramente come una iena. E quindi ha litigato praticamente con l'universo mondo. Però la faccenda delle elite l'ha centrata abbastanza bene. Cosa dice Pareto? Dice che il governo dei gruppi di solito è in un modo o nell'altro affidato a delle elite, ovvero sia a dei personaggi che sono cosa? Perché noi tendenzialmente, quando parliamo di elite, pensiamo al migliore in qualche campo, no? Pareto non dice esattamente questo. Pareto dice i più adeguati, i più adatti a fronteggiare le sfide di un certo momento storico. Quindi, dice Pareto, ci sono queste elite che prendono il potere e diventano elite consolidate. In qualche modo diventano coloro che gestiscono il potere. Se ci fate caso, siamo di nuovo in un clima simile a quello della teoria della vita di Simmel, no? Perché che succede? Che a un certo punto queste elite non sono più adeguate, però restano al potere. Quindi, come vedete, un altro esempio di forma e di scarto dal processo vitale, no? L'idea di elite risponde perfettamente, almeno inizialmente, al discorso del processo vitale, perché dice Pareto, quelli che sono più adeguati a quel momento storico, quelli che hanno il tipo di sapere, il tipo di capacità decisionale, il tipo di competenze, sono quelli che diventano un'elite. Però poi non è che quando cambia il momento storico questi chiudono e vanno via, sarebbe carino, ma rimangono fra i piedi e che hanno anche gli strumenti che il sistema dà loro per perpetuarsi il potere, propaganda, gestione della forza, tutte quelle cose che più o meno si conoscono. E che succede quindi? Che nel frattempo, sulla scorta del cambiamento del processo vitale, si sta formando una nuova elite che sarebbe quella adatta al momento storico nuovo. Mi seguite? Che fa questa elite però? Perché il problema è interessante. Come fa a prendere il potere se c'è quella di prima? Allora dice Pareto che ci sono svariati modi attraverso i quali questa dinamica può aver luogo, ma tendenzialmente l'unico che porta poi si realizza, ce ne sono un paio che si realizzano più frequentemente. Uno è la rivoluzione. Tant'è che Pareto dice la storia è un cimitero di elite, frase che forse avrete sentito. Perché? Perché l'unico modo per liberarsi dell'elite al potere è abbatterla con la violenza, no? Guidati potenzialmente dall'altra elite. Se ci fate caso, questo più o meno è il modello della rivoluzione russa, no? Lenin, eccetera, eccetera, comunque tutta la grandissima parte dei movimenti del Novecento rispondono a questo discorso. Non a caso tutte le varie forze che prendono il potere sono guidate da elite a loro volta. Quindi, come vedete, c'è una certa rispondenza, perlomeno per la fase moderna del Novecento. Oggi abbiamo più un ritorno al leader per certi versi, ma anche qui sarebbe il caso di approfondire se il leader è una espressione dell'elite, non lo è, insomma, diciamo, non è l'ambito questo per porsi questo tipo di problema. Però come fa l'elite al potere a evitare di essere rovesciata? Una delle sue strategie principali, ed eccoci al motivo per cui siamo arrivati qui, è la cooptazione. Ovvero sia l'elite cosa fa? Vede quali sono i suoi oppositori, si rende conto del fatto che effettivamente le farebbe comodo che lavorassero con lei perché hanno degli strumenti migliori per comprendere la realtà, e li compra, li attrae, li nomina, li costringe, tanti modi, no? Per essere cooptati, per far sì che il suo potere di fatto persista, ma cambi, no? Una specie di iniezione di gioventù, di energia, di prospettive nuove e via discorrendo. Quindi questa della cooptazione è una strategia che ha luogo spesso e volentieri. Abbiamo visto, la troviamo spesso e volentieri fra gli strumenti, arrivo Margot, fra gli strumenti che il potere ha a sua disposizione per far sì che di rimanere dove è, fondamentalmente, di perpetuarsi. Dimmi.
Questo discorso della cooptazione, Pareto ne parla a livello politico. Se noi
Sì.
volessimo fare non un paragone, ma inserire la cooptazione, si potrebbe inserire nella moda di Simmel, nella teoria della moda di Simmel in qualche modo?
Sì, diciamo non in modo così plateale né così formalizzato, però di fatto anche lì può darsi benissimo. Per esempio, non so, nei vari subuniversi dei mod, dei rocket, delle drag queen, dei punk, eccetera, eccetera. Diciamo che l'ingresso è un po' più semplice, nel senso che nel momento in cui adotti un certo tipo di look, un certo tipo di outfit, ha meno di particolarità comunque. Ma ad ogni modo il fatto che tu assomigli a un gruppo non necessariamente implica che tu venga accettato da quel gruppo, perché una componente di cooptazione esiste più o meno sempre all'interno dei gruppi, perché i gruppi si costituiscono come realtà indipendenti. È un po' il discorso della forma, no? Nel momento in cui tu fai un gruppo dicendo ok, allora, tutti sono liberi di entrare in questo gruppo, tutti entrano in quel gruppo, i prossimi improvvisamente, ma quello a me non mi piace, ma sta antipatico, che pensa, che fa. No? Succede un po' così. Pensate agli Stati Uniti d'America, da questo punto di vista, su scala globale ci siamo, no? Prima sono arrivati tutti quelli che potevano arrivare, ma improvvisamente poi arriva più nessuno. Perché? Perché siamo puri. Ma di che? Però il problema più o meno è quello, no? E il problema è, se lo vedete in scala, è esattamente quello della forma di Simmel, no? La forma che si rende indipendente e diventa fine a se stessa. Questo, un altro grande sociologo della politica, che credo di avervi menzionato la volta scorsa, no? Michels. Ah, mi pareva, la chiama a un certo punto legge ferrea dell'oligarchia, ovvero sia cosa dice? In ogni gruppo si forma un'elite e ogni elite comincia a ritenere di essere il fine del gruppo. Non pensa più al gruppo, pensa agli affari suoi, pensa alle sue convenienze, che poi ovviamente vende con propaganda e falsa coscienza agli altri come ovviamente convenienze per tutti, ma non sono per tutti, sono per sé. E come credo di avervi detto, questa cosa Michels la spiega nei termini, nell'ambito del Partito Socialdemocratico Tedesco, che avrebbe dovuto essere quello dove invece la collettività, il gruppo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono dinamiche purtroppo connaturate col modo di costruire la realtà che abbiamo messo a punto noi, no? Questo modo di vivere la concrezione della vita nelle forme genera una serie di, come dire, percorsi alternativi del senso. Perché nel momento in cui tu fai parte di questa forma, la forma diventa il tuo ecosistema e vivi lì, non pensi più, esattamente come sta accadendo con i produttori di petrolio per certi versi, no? Loro ritengono di poter vivere in un pianeta dove non c'è un problema ambientale, dove non sono loro i responsabili, dove comunque il salvaguardare il loro spazio è più importante che non salvaguardare quello comune, perdendo di vista il fatto che quello comune è anche il loro. Cioè, questa costante frammentazione degli ambiti purtroppo è un grande problema. Ci sono altri autori che troverete menzionati, che sono in particolare Mosca, diciamo uno dei più importanti dei nostri. Mosca, Michels e Pareto sono di solito i più rilevanti dei sociologi politici che formano quella che viene chiamata a posteriori scuola elitista, ma insomma non c'è niente di particolarmente rilevante che va segnalato in proposito, che potete studiare tranquillamente. Allora, se non ci sono domande su questo, vediamo un attimo la questione di questo opt-out, di questa logica divisiva, come la possiamo anche interpretare. Dimmi.
Ciò significa che a livello di idee nuove non c'è un'evoluzione nella nuova elite, perché comunque se tu ti allei o affianchi
Ma no, diciamo che questo non è necessariamente vero, perché
diversi
comunque.
intendo, perché comunque se tu ti allei o affianchi alla precedente elite vuol dire che comunque a livello di idee siete abbastanza.
Non necessariamente. La vostra collega dice: allora vuol dire che non ci sono mai nuove idee, perché nel momento in cui accetti di essere, come dire, cooptato, stai in qualche modo rinunciando ad una tua specificità. Questo per certi versi è vero, per altri meno, nel senso che vale chiaramente se ragioniamo in termini di opt-out, no? Se ragioniamo in termini invece di processo di contagio, entrare a far parte di un'elite per modificarla all'interno può essere una prospettiva accettabile. Per chi, vabbè, lasciate perdere il per chi, in generale questo è più o meno quello che informa l'idea della socialdemocrazia. La socialdemocrazia e le varie terze vie di cui abbiamo parlato per Giddens già qualche altra volta, cosa dicono? Dicono che non è il caso di abbattere un sistema, ma di modificarlo dall'interno. Quindi tu entri nel sistema e nel sistema porti delle istanze che non sono commisurabili immediatamente al sistema per com'è. E diciamo che da un punto di vista biografico, io direi di aver fatto più o meno un percorso del genere, nel senso che, come vedete, all'interno di un sistema che ragiona in un certo modo, ci sono voci, tra le quali la mia, che non sono d'accordo in qualche modo e fanno sì, o perlomeno provano a far sì, che il sistema in generale cambi. Dopo 30 anni ho qualche dubbio sull'efficacia della strategia, però diciamo che potrebbe, è perfettamente comprensibile come discorso e non implica necessariamente la rinuncia, no? Implica anche delle considerazioni di scala, delle considerazioni strategiche, tutta una serie di ragionamenti che ovviamente hanno a che fare con però hanno a che fare con una capacità di impostare il discorso su una molteplicità di livelli, quindi su un et-tet. Quindi il discorso, come vedete, si presta benissimo a riprendere quello che abbiamo detto sin dall'inizio su questi due paradigmi fondamentali, trovate in Morin, chiamare il discorso della determinazione dell'azione logica fondamentale. Morin va un po' oltre Kuhn, e dice appunto che il paradigma è anche, forse addirittura, questione di scelte di pensiero. Ovvero sia, ci si trova davanti ad una almeno doppia possibilità. Il duale è un qualcosa che andrebbe investigato con più attenzione. Per esempio, c'è il dividere o l'unire. no? L'analisi o la sintesi, per certi versi. E, dice Morin, nella nostra cultura noi abbiamo fatto una scelta a favore della divisione. Noi facciamo l'out-out, o uno o l'altro. Il privilegio, la scelta di questo criterio, lo rende in qualche misura il criterio, tra virgolette, naturale all'interno della cultura nella quale ti trovi. Quindi quando tu devi affrontare un problema, lo affronti in prima istanza sulla base dell'out-out. O è bianco o è nero, o è amico o è nemico, o con me o con lui, contro di me. E vai, te conoscete, penso, una pletora di casi di questo genere. Però non è che non esista l'altra scelta, quella a favore dell'unione, no? Esiste l'out-out come l'out-out, il problema è che noi non l'abbiamo scelto. E perché non l'abbiamo scelto? Una possibile risposta, una ipotesi piuttosto sensata relativa a questo discorso, ha a che fare con un recupero di tutto quello che abbiamo detto dalle prime lezioni, che adesso cerchiamo di fare molto rapidamente, ovvero sia sul fatto che, come abbiamo visto, l'essere umano è molto più complicato e molto meno razionale di quanto non finga di essere. Facendo una brevissima retrospettiva panoramica, quello che abbiamo detto è che noi ci siamo diventati umani nel momento in cui ci siamo alzati in piedi. Questo è quello che ci dice oggi la scienza nella gran parte delle sue configurazioni. E questo nostro esserci alzati in piedi è accaduto circa tra i 6 e gli 8 milioni di anni fa, abbiamo posticipato ancora. Quindi vuol dire che noi, come progetto di umanità, come primo nucleo di umanità, esistiamo da circa 7 milioni di anni, facciamo un conto paro. E per la gran parte di questi 7 milioni di anni non siamo stati consapevoli, né abbiamo parlato, né abbiamo avuto una capacità di autocomprensione, di autocoscienza come quella che noi siamo in grado di manifestare. Allora, per questi 7 milioni di anni, la grandissima parte di questi 7 milioni di anni è stata vissuta da esseri umani che avevano un corpo e sapevano come usarlo. Ed è quindi ragionevole pensare che esista una conoscenza corporea. Una conoscenza corporea che è venuta articolandosi attraverso tutta una serie di salti evolutivi, dei quali credo abbiamo già parlato. Il cervello ce lo dimostra in modo piuttosto eloquente, ma il cervello a sua volta è arrivato molto più avanti nel tempo del nostro esserci alzati in piedi, perché lo schema più o meno molto semplificato evidentemente è che l'alzarsi in piedi ha permesso cosa? Il liberarsi degli arti superiori. Gli arti superiori, attraverso i famosi salti evolutivi, a un certo punto si sono cambiati e sono diventati particolarmente strani perché hanno il pollice opponibile. Tutte le altre specie non ce l'hanno. Quindi il pollice opponibile crea in qualche misura l'Homo habilis, quello che comincia a creare i primi strumenti, e li comincia a creare senza ragionare. Vorrei che fosse chiara sta cosa, cioè non c'è una forma di consapevolezza, non c'è un pensiero, c'è semplicemente un sapere corporeo che riconosce che quel tipo di sasso può essere utile in qualche modo, o perlomeno se ne dota. Quindi la gran parte della nostra esistenza come esseri umani si gioca senza nessun genere di mente e di intelligenza, come la intendiamo noi oggi. A un certo punto però, grazie a queste crescenti capacità, noi abbiamo a disposizione sempre più fonti d'energia, sempre più cibo, sempre più risorse che ci permettono dei passaggi ulteriori. A un certo punto il corpo è talmente complesso che richiede una nuova forma di auto-organizzazione. Questa nuova forma di auto-organizzazione passa attraverso le reti neurali, quindi i primi rudimenti di un sistema nervoso, per culminare poi nel cervello, o perlomeno nella prima parte del cervello. Come abbiamo visto, il cervello consta ad oggi, secondo le analisi esistenti e fondate, di 3 stadi evolutivi diversi: paleo encefalo, mesencefalo e neoencefalo o neocorteccia. Nel momento in cui compare il secondo stadio, quindi il mesencefalo, quindi il sistema limbico, lo chiamiamo, improvvisamente noi cominciamo ad avere dei nuovi strumenti per comprendere il mondo. Perché, come abbiamo detto, il sistema limbico è il sito delle emozioni, è il sito della memoria di lungo periodo, è il sito degli stati d'animo, è il sito di tutta una serie di nuove modalità di comprensione del mondo che portano con sé cosa? La capacità di simbolizzare, ovvero sia di dare una qualche forma di gesto e di valore, scusatemi, di senso e di valore ai gesti che già compivamo. Con l'affermarsi, con la creazione, la comparsa del sistema limbico, comincia l'intelligenza simbolico-immaginale, che è esattamente quella di cui parliamo oggi. L'intelligenza simbolico-immaginale come si dispiega sul mondo? Si dispiega sul mondo attraverso una serie di rapporti appunto metaforici, simbolici, interpretativi, valoriali, che però ancora non sono parola. Ancora non sono consapevolezza. La consapevolezza arriva alla fine, quando arriva la neocorteccia, quando comincia questo senso di sé a prendere pian piano forma attraverso tutta una serie di step complessi che spesso e volentieri ancora oggi non abbiamo stabilizzato, perché noi ci raccontiamo, come abbiamo detto più volte, di essere perfettamente consapevoli, ma non siamo affatto pienamente consapevoli, no? Noi siamo quelli che dormono. Scompaiono nel sonno per ore al giorno, sono quelli che scompaiono a se stessi in momenti di fantasticheria, distrazione, eccetera, eccetera. Quindi siamo quelli che ci sono più o meno per un certo lasso di tempo. Quindi, e siamo noi, figuratevi quelli prima, no? 30.000 anni fa, che cosa poteva essere, insomma. Ecco. Quindi la domanda è: ma è possibile che tutto questo sapere che si è venuto accumulando nel tempo come conoscenza corporea e come conoscenza simbolico-immaginale, nel momento in cui siamo diventati consapevoli, sia scomparso? O è ancora lì? E noi stiamo facendo finta di non capirlo, di non saperlo, o come ci conviviamo? Allora, questo è piuttosto interessante perché sarebbe, come dire, il senso di un eventuale ulteriore corso monografico di sociologia se lo facessimo, però per il momento ci limitiamo ad alcuni brevi cenni. C'è un autore, che è un socio-antropologo degli anni 60 francese, che si chiama Gilbert Durand, che ha scritto un testo molto bello in proposito che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, nel quale dice una serie di cose abbastanza rivoluzionarie. Prima di tutto, cosa ci dice? Ci dice che l'immaginazione è una modalità di scoperta della realtà autonoma e indipendente dalla ragione. E soprattutto ci dice che è precedente alla ragione. Dice Durand, le immagini vengono prima delle parole, e questo è verificato anche in archeologia, lo sappiamo benissimo. I primi esempi di arte muraria, i primi esempi di graffiti e di creazioni sono immagini, non sono parole. Le parole non c'erano, ragazzi. Come abbiamo detto più volte, il fatto che noi ci si sia evoluti lungo milioni di anni implica che tutto quello che per noi è contemporaneo e dato non lo è stato nel tempo. Ci sono stati esseri umani che non pensavano, ci sono stati esseri umani che non parlavano, ci sono stati esseri umani che non sapevano di sé, ma erano umani uguali. Cosa discende da questo discorso? Che l'idea cartesiana, con la quale ci siamo già cimentati più volte, del fatto che io sono umano perché penso, è una cazzata colossale. Io sono umano, ci dicono gli studi di oggi, perché sto in piedi, perché cammino. Pensa un po'. Pensare è successo molto tempo dopo, e manco è detto che sia stata una grandissima idea, se vogliamo essere onesti, però insomma questo diciamo un po' così. Quasi una battuta, quasi. Ad ogni modo, ci siamo fin qui? Quindi esiste un sapere simbolico immaginale che è preesistente alla lingua e alla consapevolezza e che probabilmente noi continuiamo a usare oggi. Come vedremo tra oggi e domani, questo è il fondamento, per certi versi, uno dei fondamenti che potremmo dare al discorso dell'azione di Pareto. Che Pareto parla di azione logica e di azione non logica, e quando va a prendere l'azione non logica, senza volere, va a inciampare esattamente in quello che sto per dirvi io, ovvero sia sul fatto che noi continuiamo a dare veste razionale a comportamenti che non sono razionali. Ecco perché è così facile non fare un cazzo per l'ambiente. Perché noi con l'ambiente abbiamo un rapporto che è abbastanza complicato. Però, a parte andiamo per ordine. Allora, ci siamo fin qui? Quindi tre forme di sapere: corporea, immaginale, razionale. La razionale è l'ultima ed è quella che si sente sto cazzo, detto a Roma, se si dice così, ma è convinta che ha le chiavi di tutto, ha capito tutto, fa le leggi dell'universo, no? Quelle cose che conosciamo piuttosto bene. Io su questo ci andrei molto molto cauto, perché? Perché di fatto noi poi vediamo che nella prassi ci comportiamo, come dice Pareto, il 92% delle volte in modi diversi a questa ragione, da questa ragione calcolante che pretende di essere lì. No? Noi ci comportiamo perché qualcuno ci piace, perché qualcuno ci sta sul cazzo, perché vogliamo qualcosa, perché ci va di farlo. Ci va. Che vuol dire ci va? Ci siamo mai chiesti? No? Noi abbiamo una serie di modi di dire che indicano questo, che c'è un fondo che ci fa fare le cose e noi non sappiamo perché. Un fondo a cui reagiamo, no? Il famoso feeling nei concerti, la famosa energia delle lezioni, tutte queste cose, quella cosa che dicono X Factor mi arriva. Cazzo vuol dire mi arriva? Che è un tir. Però di fatto non abbiamo le parole per dirlo, ma è quello il punto. C'è qualcosa che ti si muove dentro e tu non sai cos'è, perché il tuo io non la capisce, ma il tuo io è parte di ciò che sei. Questo è il punto. Il tuo io non è tutto, il tuo io non sa quasi niente di te. E andiamo al famoso straniero di Simmel, andiamo allo Stranger di, no, le maschere di Pirandello, tutte quelle cose improvvisamente cominciano ad avere una loro comprensibilità maggiore, perché sì, è vero, dentro di me c'è tutto quello che io sono stato nei milioni d'anni precedenti, che è ancora qui, e sto facendo finta che non ci sia, però non è vero, perché poi mi fa fare le cose. E io dopo che faccio? Mi racconto delle strane storie per darmi conto di quello che ho fatto. Come vedremo, Pareto queste cose le chiama derivazioni. Ci siamo fin qui? Quindi capite che se il motivo per cui sentite tanto sentireste tanto parlare di intelligenza emotiva e intelligenza affettiva perfino dal nostro governo in questi giorni, perché pare che improvvisamente si sono accorti che c'è un piccolo scarto, è esattamente questo. Perché il sapere cartesiano ritiene, come giustamente affermato nella teoria delle res, che tutto ciò che non è razionalità astratta sia qualcosa che deve essere tolto di mezzo, la famosa res extensa. E guarda caso, in quella res extensa ci stanno le emozioni, i sentimenti, la capacità di comunicare con gli altri, gli affetti, la simpatia, l'empatia, tutto lì sta. Poi ti chiedi com'è che improvvisamente nessuno è più in grado di mantenere un rapporto umano normale? Perché non ha gli strumenti. Perché non è che quelli te li danno con la cassetta degli attrezzi quando nasci. Dovrebbero insegnarteli, dovrebbe insegnare qualcuno. Vi ricordo la socializzazione, la famiglia, tutte quelle cose che abbiamo detto. Ecco, allora, se queste cose non funzionano, chi te le insegna? Le emozioni, la gestione delle emozioni, l'interazione con l'altro, l'idea che l'altro valga come te e non sia semplicemente una cosa da comprare, quando invece hai soltanto cose da comprare. So se vedete la questione, no? Problema di genere rientra perfettamente in questo discorso. Non a caso ne parlano adesso, ma non è solo un problema di violenza di genere, è un problema di qualità dei rapporti. Quindi ben venga qualunque iniziativa di intelligenza da questo punto di vista di formazione sentimentale, troviamo delle parole diverse perché queste purtroppo hanno, già lo sentite a orecchio, no? Hanno un carico negativo. Perché? Perché la cultura cartesiana i sentimenti li considera roba da donnicciole, da poeti, da ragazzini, da matti, no? Tutta una serie di soggetti che contano poco, no? Quello è il punto. Guarda un po' i casi della vita, il paradigma impone certi punti di vista, non c'è un patriarcato, no, perlomeno lo possiamo chiamare patriarcato, ma c'è una preminenza dell'intelletto astratto, che è un intelletto maschile, e adesso vediamo anche perché. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di reintegrare questa parte, perché lo stiamo vedendo in tutti i modi, no? Femminicidi a rotta di collo, gente che si ammazza per dei motivi insensati, si ammazza da solo o ammazza qualcun altro, totale disinteresse per le conseguenze di quello che si fa. Cioè non c'è molto di razionale qui, ragazzi. Voi prendete un giornale, cercate una cosa razionale, io da tanto non ne trovo, no? Capisco il 92%, ho capito, ma un 8 ogni tanto qualcosa sarebbe carino, però non se ne trovano. Ad ogni modo, quindi, che succede? Ci dice Dirò che questo tipo di sapere, il sapere immaginale, il sapere simbolico, è ancora efficace e funzionante, però non lo sappiamo. Tant'è che ne siamo vittime. Abbiamo parlato della pubblicità da questo punto di vista, credo di avervi menzionato qualcosa, ma oggi ne parliamo un po' meglio, ma vediamo un attimo di capire a monte. Dunò è un allievo di Durkheim per certi versi, di Mauss, o Mauss come lo vogliamo pronunciare, insomma rientra fra gli strutturalisti, anche se è uno strutturalista un po' sui generis, e quindi si dedica a una forma di categorizzazione dei simboli che si articola in tre diversi tipi di struttura. Però, già nella sua teoria, c'è il superamento della dicotomia corpo e spirito. Perché? Perché queste strutture della simbolizzazione si fondano su riflessi corporei. E questo è enorme da un punto di vista teorico. Perché vuol dire che l'attività più astratta, quella della fantasia, quella dell'immaginazione, quella della creazione, è strettamente, intimamente, essenzialmente correlata al corpo. E non è poco. No, in una cultura cartesiana, un autore francese, insomma, lì i cartesiani continuano a essere abbastanza preoccupanti, ti dice: guardate che noi conosciamo attraverso il corpo. E questo è il punto centrale. Il nostro modo di conoscere è corporeo, viene da lì, poi dopo l'abbiamo elaborato, evoluto, astratto, portato. Vi ricordate quando abbiamo detto che il registro delle parole, le prime parole, hanno a che fare col corpo e con l'ambiente e con la materia? E per forza, perché tu all'inizio lì stai, poi dopo pian piano cominci a capire, ad avere le idee dell'astrazione, ad avere delle idee che vanno oltre l'immediato. E che parole usi per quelle idee? Le stesse di prima. No? La distanza prima è spaziale, poi diventa sociale, ma la parola è sempre quella. No? Quindi vedete che il seme, l'idea che tutto ciò, tutto il nostro sapere venga comunque dalla vita reale in un contesto spaziale e fisico, è lì. E questo contesto spaziale e fisico è l'ambiente, cazzo. Quello è il problema. No? Ma nel momento in cui io invece imposto un sapere sulla faccenda delle res che sono misurabili e basta, io l'ambiente me lo scordo. Diventa cosa? Un luogo dove andare a prendere le cose che mi servono. Ecco perché non riusciamo in nessun modo a metterci una pezza. Perché noi non l'abbiamo ancora capito che l'ambiente siamo noi. Noi continuiamo a comportarci pensando che l'ambiente sia un posto che sta là fuori, che ci è stato dato per buttare giù gli alberi, ammazzare gli animali, mangiarli, sporcare, fare pipì da tutte le parti, ammucchiare i rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo pensiamo, o ne siamo profondamente convinti, poi pensiamo anche altre cose, poi diciamo che no, dovremmo essere tutti attenti, però sei disposto a fare qualcosa o no? Com'è? Guarda un po' i casi della vita. Allora, quali sono queste strutture che descrive Durand? Le prime sono le strutture che lui chiama schizomorfe, ed ora vediamo anche perché, e hanno a che fare con un riflesso corporeo fondamentale che dovrebbe esserci piuttosto noto, ovvero sia la stazione eretta. Come vedete, tutto torna. E Durand scrive ben prima che qualcuno dica che siamo umani perché camminiamo. Durand comincia a scrivere questo libro nei primi anni 60. No, non lungimirante, de più. E perché questo gesto dell'alzarsi in piedi è così importante per Durand? Non per tutte le ragioni che vi ho detto io, ovvero sia che libera gli arti, eccetera, ma perché implica la scoperta della divisione. Alzarsi in piedi vuol dire scoprire l'orizzonte. Se voi state carponi, guardate per terra, vedete soltanto quello che c'è intorno. Se voi vi alzate in piedi improvvisamente, c'è lì l'orizzonte lontano e voi iniziate a dividere. Questo è il grande problema dell'essere umano. L'essere umano nasce dalla divisione. Ecco perché poi noi, soprattutto in Occidente, abbiamo accentuato questa divisione fino a farla diventare out-out. Però noi nasciamo come divisione perché, se ci pensate, nel momento in cui diventiamo consapevoli, noi ci dividiamo dal flusso della vita. Noi ci possiamo fermare e pensare ad altro. E in quel momento c'è uno scarto esistenziale profondo. Tant'è che tutte le discipline orientali mirano a sanare questo scarto. Io ho fatto Tai Chi per anni e la mia insegnante mi diceva: fare Tai Chi vuol dire pensare che ti stai lavando i denti mentre ti lavi i denti. Quanti di voi pensano al fatto che si stanno lavando i denti mentre si lavano i denti? O pensano ad altro? noi pensiamo sempre ad altro. È quello lo scarto. Il grande scarto è che noi non siamo mai dove dovremmo essere. Il famoso ik et nunc, ragazzi, non è semplicemente oh cazzo approfittiamo adesso, non funziona così. Ik et nunc vuol dire che tu sei qui e stai facendo quello che va fatto qui adesso, non che pensi a quando vai a pranzo, a che te metti stasera, chi te vuoi portare a letto, tutte cose per carità plausibilissime, però è lo scarto. Quella è la divisione. La consapevolezza implica il poter pensare a qualunque altra cosa nel mentre ne stai facendo una diversa, o anche mentre non stai facendo niente. No. Cos'è la meditazione se non prendere consapevolezza del proprio corpo che non fa niente? Quanti di voi hanno consapevolezza del proprio corpo? Quanti sanno i propri equilibri, le proprie difficoltà di stazione, dove fa male quando accade qualcosa? Tutte queste cose banali, ecco, non sono così banali. Perché guardate, guarda caso, è il nostro corpo che ci porta in giro per tutta la vita, non qualcos'altro. Non i telefoni, non il metaverso, non tutte quelle cazzate che ci stiamo raccontando, ma noi, no? Con i nostri problemi, con i nostri galli, con i nostri dolori, con tutte quelle cose che ci fanno essere unici. Di nuovo, abbiamo lo strumento per essere unici qui e non lo guardiamo per niente. Dobbiamo metterci sopra i tatuaggi, i piercing, i branding, tutte le varie cose, perché altrimenti è un corpo qualunque, un corpo qualunque. Ma che ne sanno gli altri del tuo corpo? Quindi, come vedete, la faccenda è estremamente interessante, perché riscoprire la conoscenza corporea, riscoprire il fatto che noi siamo corpo e siamo stati corpi nel mondo per millenni, se non milioni di anni, vuol dire capire la questione ambientale. Noi non la stiamo capendo, la questione ambientale, ragazzi, perché se no non ci comporteremmo così. Non la stiamo capendo perché noi siamo astratti dal nostro corpo, siamo nei cellulari, siamo in tutte quelle cose, no? In Second Life, nel metaverso, con quell'altro imbecille o quell'altra collezione di imbecilli dell'intelligenza artificiale. Lì stiamo. Ed è strano che il mondo vada a puttane nel frattempo? No, direte no, mi sembra la cosa più normale del mondo, poveraccio. Che poi, ripeto, non è il mondo che va a puttane, siamo noi che andiamo a puttane, perché il mondo fra 100 o 200 mila anni sarà una favola, non so cosa ci sarà, però sicuramente noi no, e manco tutte ste stupidaggini, che potrebbe essere tutto sommato una cosa che si potrebbe valutare positivamente. Ad ogni modo, ci siamo fin qui? Quindi che succede? Che dice di no? Questo gesto che implica la separazione porta con sé tutta una serie di simboli che descrivono la separazione. In certi modi, che non sono la logica normale, ma sono la logica dell'arte, la logica della poesia, la logica della metafora. Quindi che c'è negli oggetti diurni? C'è lo scettro, c'è la spada, c'è il fulmine, c'è l'ala, c'è la luce. Ci sono tutti tutte cose che separano. E guarda caso, sono normalmente degli oggetti che hanno a che fare con la divinità. Hanno a che fare con l'alto. Perché? Perché alzarsi non è che il primo step, poi continui ad andare verso l'alto. Non è casuale che noi mettiamo tutto ciò che è di valore in alto. Questa, Durand la chiama valorizzazione verticalizzante, mi rendo conto. E a proposito dell'arte parla anche della contemplazione monarchica, che probabilmente tutti quelli che sono andati una volta in montagna hanno presente, no? Avete presente quando t'affacci su un panorama e c'è tutto sotto di te e a te ti viene in mente subito di dire tutto questo un giorno sarà tuo? Ecco, quella lì è la contemplazione monarchica, perché guardare dall'alto implica sentire un potere su ciò che è sotto. Non a caso Dio è in cielo, ovviamente. Quindi tutti questi simboli, dice Durand, costellano gli uni con gli altri, hanno una serie di rapporti, sono virtualmente sostituibili gli uni con gli altri, tant'è che gli dèi hanno chi ha lo scettro, chi ha il fulmine, chi ha la spada, però sempre quelli sono la lancia, sono tutti questo tipo di simbolo, è il simbolo diairetico, è il simbolo che divide. Perché Durand li chiama schizomorfi? Perché sono potenzialmente vettori di schizofrenia. Schizzo vuol dire divisione, schizofrenia vuol dire io diviso. E la schizofrenia è l'esito, se qualcosa non viene a temperare questo processo, è l'esito di questo andamento. Perché pian piano tu dividi e dividi, e quando sei rimasto solo tu, dividi te stesso. E dividi quello che hai diviso e diventi 16, 20, 30 personalità. Non è casuale che in questi ultimi anni al cinema i casi di personalità molteplici aumentino, no? Noi abbiamo spesso a che fare con il caso dello schizofrenico. Perché? Perché tutti noi siamo schizofrenici, ragazzi. O perlomeno potenzialmente schizofrenico. Chi è che non parla con se stesso? Malsi la mano uno che non si è mai detto qualcosa. Ecco, allora nel momento in cui tu parli con te stesso, siete in due. Schizofrenici, cioè, quando cominciate ad avere due o tre punti di vista diversi sempre dentro di voi, siete proprio schizofrenici andanti. Quindi è normale che noi si sia su questo crinale, perché è il modo in cui viviamo. Come vedete, però, questo se lo accetti nei termini dell'etet va bene, se lo accetti nei termini dell'aut-aut, no, perché chi è quello che può parlare del tuo coro interiore? Chi decidi che è la personalità dominante? Chi è quello che va bene e gli altri no? È un problema. Allora, quindi, queste sono le strutture schizomorfe. La valorizzazione verticalizzante. Voi non lo sapete, ma ne siete stati tutti vittime. E vi faccio un esempio senza parole. Vediamo se vi viene in mente qualcosa. Vi dice nulla? Eh? Una pubblicità. Ecco, le derivazioni nella prassi, no? Nella prassi tu che capisci? Che questo gesto lo faccio per farti vedere che non ho paura di esporre le mie ascelle. Derivazione. Quando è durante, via mia, che dobbiamo fare? Però il problema è che quel gesto a te ti sta comunicando un senso di gioia, perché questo è il gesto dell'esultazione, dell'esultanza. No? Quando hai una festa, quando hai un premio, quando vieni una coppa, che fai? La butti per terra? No, la tiri su, perché noi quello facciamo, ragazzi. Da che abbiamo cominciato ad avere una percezione simbolica, ciò che sale per noi è importante. E non è un caso che il fuoco sale, il fumo sale. Tutte queste cose hanno dei valori per noi, dei valori simbolici che sono completamente persi nella nostra cultura, ma non sono per niente nella cultura precedente, anche la nostra. Allora voi forse non lo, no, sicuramente non lo sapete, però c'è una cosa che si chiama scienza sacra, che normalmente mi varrebbe l'appellativo di fascista conservatore menzionare, perché abbiamo fatto una serie di, stata una serie di fraintendimenti su queste cose. Ed è una scienza dell'umano simbolico. Ci sono stati una serie di grandi autori, René Guénon, tutta una serie di grandi personaggi diversamente valutati, che l'hanno recuperato in qualche modo, ma noi questo lo troviamo spesso e volentieri anche nelle liturgie cattoliche, perché chiaramente la religione cattolica se ne è avvalsa estensivamente. Allora voi forse non lo sapete, ma ci sono due San Giovanni nel calendario. Avete idea di dove siano i San Giovanni nel calendario? Uno è il 23 giugno, l'altro è dalle parti adesso, non mi ricordo se è il 21, 22, 23 dicembre, insomma sono entrambi qua. Perché sono uno a giugno e uno a dicembre? Vedi? Ci,
6, 12
6,
nel
12?
calendario.
E quindi che succede il 6 e il 12 del calendario? Fate un piccolo sforzo. Non proprio, ci sono i solstizi, ragazzi. Ah, beh. Allora, voi dovete sapere che nella scienza sacra il solstizio è uno dei momenti cruciali. Perché? Perché si aprono le porte tra i mondi, dice la scienza sacra. E c'è la porta degli dèi e la porta degli uomini. Allora, la porta degli dèi è il 25 dicembre, i casi della vita strani, no? E quando è successo? Che è successo? È nato Dio. Oh, guarda, eccolo, non è un caso. Dall'altra parte, in entrambi i casi ci sono dei San Giovanni. Perché? Perché in ebraico Giovanni vuol dire lode. E la lode sale e scende. Sale e scende lungo la scala di Giobbe, come gli angeli. Tante cose che ci sono in giro, ragazzi, che fanno il mondo un bel posto. Perché appartenere a delle tradizioni di questo genere è molto più soddisfacente di non saperne un cazzo. Datemi retta. Allora, che succede? Che, per esempio, i fuochi di San Giovanni il 23 di giugno, l'avete mai sentito i fuochi di San Giovanni? Che si fa con i fuochi di San Giovanni? Cioè, si salta sopra. Perché? Perché vuol dire che tanto lo sai che il fuoco è fermo, perché c'è la solstizio, il sole è fermo, e quindi tu ci puoi passare sopra e non bruciarti. Sono tutta una serie di cose, no? Che strutturano un sapere del mondo e dell'uomo completamente diverso da quello che noi abbiamo normalmente a disposizione, ma che è molto più vicino a come viviamo in effetti, no? Allora, la verticalizzazione valorizzante è esattamente questo, è un cenno verso l'alto, sale, no? E salendo va verso Dio o gli dèi, perché in tutte le culture che conosciamo gli dèi stanno in alto. È rarissimo che gli dèi stiano sotto, e quelli che stanno sotto, guarda caso, sono gli dèi della morte, della distruzione, no? Demetra, l'inferno, Ade, no? Tutto sotto, mettiamolo sotto, e tutti gli altri stanno sopra, e sono belli, luminosi, immortali, hanno un sacco di caratteristiche interessanti. Quindi, come vedete, sta cosa, molti la sanno, ma non ve la dicono perché? Perché è molto meglio che voi pensiate che quel gesto è un gesto di uno che ti fa vedere, vedi, non puzzo. Però comunque il tuo io, la tua parte non io, quella cosa l'ha registrata e gli resta un tono di piacere, una sensazione di piacere associata all'oggetto. Quindi quando tu andrai a comprare il deodorante, sceglierai quel deodorante non perché ti sembra di prenderne uno a caso, ma non ne stai prendendo uno a caso, prendi quello che ha qualche tipo di armonica piacevole nella tua parte, simbolico e immaginale. E come credo di avervi detto, la comunicazione pubblicitaria è tutta così. Non c'è niente in pubblicità che voglia dire quello che significa. Anche quelli che sembrano dirvi delle cose oggettive, strumentali, economiche, ve le stanno dicendo in modi che, guarda caso, hanno a che fare con degli echi ulteriori. Perché la pubblicità è la costruzione artificiale dell'unicità di oggetti che non ne hanno. Capite? Perché la produzione in serie, la produzione industriale, quella con la quale stiamo facendo i conti da 400 anni, crea degli oggetti uguali. Allora tu devi fare in modo che quell'oggetto, che è uno qualsiasi dei tanti, abbia un qualche tipo di motivo per cui tu lo scegli. E quindi devi inventarti il brand, devi inventarti il logo, devi inventarti la filosofia aziendale, devi inventarti gli spot, devi inventarti l'ira di Dio per vendere cose inutili che non sanno di niente. Questo è il nostro modo di vivere, da ciarlatani. Gli inglesi lo chiamano smoke and mirrors, illusioni, tutta una serie di cose che non lasciano il tempo che trovano, ma quello siamo. Pensate all'uomo. Oh, no, lasciamo perdere l'uomo Marlboro, pensate al Nescafè. Vi ricordate qualche pubblicità del Nescafè? Tipo quella di uno che sta ancorato sul suo yacht alle Bocche di Bonifacio, luogo qualsiasi. E si sveglia la mattina su questo yacht e cosa ci fa? Si fa una bella tazza di Nescafè. Allora, o c'hai dei problemi seri, oppure quello che tu stai cercando di dirmi, ed è il modo attraverso il quale procede la pubblicità, è che quando tu bevi una tazza di Nescafè nel tuo monolocale del cazzo, però in qualche modo sei come quello che sta ormeggiato alle Bocche di Bonifacio. Nel momento in cui ti fai la barba con il rasoio X, sei in qualche modo come quel giocatore di pallone che ti piace tanto. Perché a meno che il giocatore di pallone non abbia una barba di merda, non si capisce per quale motivo dovrei fidarmi della sua opinione su una rasatura, o no? Cioè, quel poveraccio di Cannavaro, no? Io a volte, lo ripeto, ma sono anni che non lo faccio più, dico, ma Cannavaro puzza tanto. Perché c'è stato un periodo che faceva una réclame dei deodoranti, no? E lo diceva come dire, se ve lo dico io, allora tu che te chiedi? Puzzi, perché altrimenti che me ne frega a me di sapere la tua opinione sul deodorante, o no? Però, come vedete, il processo del testimonial è andato cambiando nel tempo, perché inizialmente i primi testimonial erano gente che aveva voce in capitolo. Allora tu devi comprarti una macchina, parli con un pilota, ok, ci posso stare. Ma pian piano, questa cosa era quella che poteva sembrare, no, la derivazione, che diceva, vabbè, parli con lui, è un pilota, poi magari è il fatto lo conosce, eccetera, poi perlomeno sa di che cosa stai parlando. Ma pian piano a noi il fatto che lui sapesse di cosa sta parlando ci è diventato totalmente indifferente. Quello che importa è che sia lui, che tu questo te lo sei sognato, te lo segui, lo guardi nelle foto, e quando ti dice una cosa, qualsiasi cosa ti dica, tu puff, via e vai. E poi arriviamo agli influencer. Non è difficile, se ci fate caso, la sequenza dei fatti. Che titolo ha chiunque di influenzarvi? Eppure noi l'abbiamo fatta diventare un ruolo, eppure un ruolo di prestigio, un lavoro. Ecco, allora ne vogliamo parlare di questa cosa oppure no? Perché non è che sia poco ingombrante nei panorami dell'oggi, no? Io perché devo stare a vedere la famosa, non mi ricordo mai come si chiama quella del Saratoga, eh? No, Chiara Ferragni, quella di Saratoga che dipinge le cancellate in mutande praticamente. Quella, vedete, ce l'avete presente, no? Ecco. Allora, la domanda è chiaramente, è ovvio, beh, ma sei talmente banale? Sei talmente banale, sì, perché non è un problema razionale. Cioè, o tu tematizzi al contrario. Allora dici, vabbè, allora questo sta cercando di prendermi per le palle, quindi quando io vado a comprare col cazzo che lo compro. Ma capite che è un processo complicato, altrimenti a me rimane comunque un senso piacevole del Saratoga, anche se non me lo ricordo, anche se mi è passato in mente, anche se in quel momento non ci sto facendo caso, quando vado a comprare gli oggetti, le gomme, i siliconi, compro quelli. So se è chiara la questione, cioè sembra banale, c'è ancora che la donna, e ho capito, però la donna per il maschio eterosessuale è uno di quei messaggi che arriva quasi sempre inevitabilmente a segno. Che devi fare? Succede così, non che ritenga che la cosa non valga per l'altro sesso, però io parlo del mio, quindi quell'è. Per cui devi starci attento e dire questo ha cercato di piarmi per le palle, quindi non lo compro, ma capite che diventa una cosa complicata e faticosa, no? Ecco. Però il punto è esattamente quello, capite? Cioè, il punto è aggiungere in modo abbastanza di sotterfugio a un oggetto che non ha nessuna caratteristica speciale, un qualcosa che per te lo renda speciale. Per te e per altri milioni di persone, evidentemente, perché da questo punto di vista il messaggio, come dire, non essendoci nessun tipo di schermo, no? Paradossalmente non ci sono schermi perché non sapete di che parliamo, quindi voi vi beccate completamente e costantemente tutti questi tipi di pretesa di attenzione. E torniamo al blasé di Simmel, no? Quindi non dobbiamo soltanto guardare le pretese di attenzione, quelle articolate in vieni qui, fai questo, fai quello, ma anche i manifesti, le locandine, le canzoni, i messaggi pubblicitari alla radio, quelli che te parlano, tutti quanti, tutte richieste d'attenzione costanti, a tutti i livelli della tua complessità umana. Non è male, ha voglia di gestirli. Allora, questo per quello che dicevamo per la prima struttura, quindi le strutture schizomorfe, le strutture della divisione. Il secondo tipo di struttura invece è un attimo più complicato, mamma mia, quando mi faccio prendere la mano questi argomenti vorrei parlare per ore di fila. Che ora è, scusate, nella realtà? Ok, mezzogiorno, cioè, la reggete un'altra mezz'ora e poi ce ne andiamo? O volete fare un break? Ok, allora, le strutture mistiche, e qui già vedo tutta gente, c'è cioè, palle, ecco, mistico ha una sua, le parole sono ricche. Mistico vuol dire confuso, vuol dire mischiato, vuol dire insieme. Tant'è che i grandi mistici sono quelli che sono un tutt'uno con Dio, ma noi non vogliamo arrivare a tanto. Quello che ci interessa è un riflesso invece molto importante, che è il riflesso dell'inghiottimento. Altra cosa sulla quale non diamo, alla quale spesso non diamo grande peso, no? Però se cominciate a pensarci con una mente, quella che avrebbe chiamato Lévi-Strauss una mente selvaggia, inghiottire qualcosa simbolicamente significa ammettere il mondo in sé. Ci sono tre casi nei quali qualcosa entra nel nostro corpo senza che ci opponiamo: mangiare, respirare e fare sesso, spesso. Fine. No, il nostro corpo noi lo percepiamo come un qualcosa di inviolabile, il famoso tempio, no? Tutte quelle cose che ci siamo raccontati dal New Age in poi, ed è vero, nel senso che se ti viene accoltellata è chiaro che entra qualcos'altro, ma tu non eri d'accordo, quindi non va bene. Invece tu normalmente fai entrare il mondo in te, fai entrare il mondo in te continuamente mentre respiri. Non è un caso che tutte le grandi filosofie e tutte le grandi discipline corporee siano focalizzate sulla respirazione, perché la respirazione è il momento nel quale si avvera il fatto che noi non siamo indipendenti. Perché noi abbiamo costantemente il mondo dentro di noi, e se sto mondo fa schifo, le conseguenze sono abbastanza evidenti, no? Se respiriamo la cacca, stiamo una schifezza anche noi, evidentemente, quindi questo va da sé. Ma poi c'è il cibo. E il cibo è og un oggetto simbolico enorme. Tant'è che in tutte le religioni del pianeta c'è sempre una grandissima, un grandissimo rito che è incardinato sulla condivisione o del cibo o del fumo, a seconda dei casi, no? Pensate al calumet della pace degli indiani d'America, pensate all'ultima cena di Gesù Cristo. Noi l'abbiamo a casa, è una cosa nostra, normale, no? Perché è così importante mangiare con qualcuno? Perché il cibo, ragazzi, non è energia. Questa è una delle tante cazzate che ci raccontiamo sulla scorta di un immaginario meccanicistico e macchinistico. Ma io non credo che quando voi fate il pieno alla macchina si riparino i graffi sulla carrozzeria, o sbaglio? No, manco se gonfiano le gomme. Ecco. Invece quando tu mangi, guarda caso, fai esattamente questo. Perché mangiare, ragazzi, non è un processo meccanico. Mangiare è un processo alchemico. È un processo magico. Noi ci giriamo intorno, ma non è ancora chiaro come diavolo sia possibile che da un hamburger mi crescano le unghie. So se sta cosa è chiara. Perché non è normale. Non è così ovvio. Perché, indovinate un po', nella nostra pancia, perché questo accada nel nostro stomaco e nella nostra pancia, ci sono 30 triliardi di altri esseri viventi che con noi non c'entrano niente e fanno in modo che si attivino dei processi che diamo per scontati ma che non lo sono per niente. E quel cibo diventa energia, ma diventa cellule, diventa ossa, diventa tante cose. Ok? E allora che succede? Perché è così importante condividerlo? Perché nel momento in cui io condivido il cibo con qualcuno, io sto instaurando una vicinanza fisica con lui. Noi siamo la stessa cosa, ma letteralmente, no per finta. Perché se abbiamo mangiato, come si dice a Roma, la stessa pasta e fagioli, vuol dire che parte di te e parte di me sono uguali. Perché quello è il materiale di partenza. So se è chiara sta cosa. Tant'è che si dice a Roma, quando vuoi dire a qualcuno che non si capisce cosa voglia da te, gli si dice, ma che abbiamo mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? No. Quindi che cazzo vuoi da me? Chi sei tu? E ci sono modi di dire anche, ovviamente, non soltanto a Roma, ma questo è quello che conosco io, essendo profondamente romano, lo so. Però la domanda a quel punto diventa, è così strano quindi che la grandissima parte dei nostri rapporti umani ruoti attorno al consumo insieme di cose? Perché il primo passo del corteggiamento è andare a bere qualcosa insieme? Perché quando vuoi ricostruire un qualche tipo di rapporto vai a pranzo o a cena? Perché se vuoi mantenere un tipo di rapporto regali cose da mangiare o vai a pranzo o a cena, eccetera? Stiamo sempre lì. Perché? Perché lo sappiamo benissimo che è importante. Ben oltre che le cose che ci raccontiamo razionalmente, che sono che devi mangiare tot carboidrati, tot proteine, delle cose che a me mi ammazzano l'esistenza. Perché non è quello il punto, o perlomeno anche quello, ma non solo. Capite? Perché il cibo è un'esperienza estetica. Non è casuale che Masterchef e tutti quest'altri siano costantemente in mezzo ai piedi, no? Perché cosa sottolineano? Sottolineano quella parte che ci siamo persi perché il cibo industriale fa schifo. Allora devi ricordare che il cibo è anche piacere. È anche un momento ineffabile quando stai sperimentando la prima volta e ti metti in bocca qualcosa e hai quei momenti di brividi assoluti che vorresti ripeterli forever, poi ovviamente la seconda già non va più bene, però chi se ne frega, però l'idea è quella. Quindi, come vedete, della nostra cultura attualmente un'enorme porzione ruota attorno a questo. Al di là del fatto, come abbiamo detto, forse, non so se no ve lo dico, che la cucina è una delle poche ultime cose che siamo in grado di fare da soli. Cucina IKEA, finito, c'è nient'altro. Però guarda caso sono quelle che vanno fortissimo, no? Perché? Perché chiunque può cucinare. Magari non siamo tutti cannavacciuolo, però perlomeno due uova le sappiamo fare, un'insalata, quello che è. E nel fare l'insalata ti ricordi com'è fare le cose con le mani. Improvvisamente c'hai questi echi ancestrali di quando eri in grado di fare cose. Fantastico, invece di essere adesso ridotto alla totale imbellitudine, no? Se sei lì e sei inerme, non sai fare un cazzo, no? Ai tempi sapevamo fare cose. Quindi, capite che? Quindi, che fanno queste strutture mistiche in ultima analisi? Sono le strutture della confusione. E se ci fate caso, nella lingua normale, questa cosa torna spesso e volentieri, non so le vostre nonne, ma tante nonne normalmente quando mangi, pensi di aver mangiato sbagliando l'ordine, ti dicono guarda che lo stomaco fa buio. No? Che vuol dire? Vuol dire che è uguale come le metti le cose, tanto si confondono, non c'è un ordine d'ingresso, non c'è una qualche tipo di logica nella questione, tu puoi buttare giù tutto insieme, puoi anche fare il famoso grande frullato, che è quello che guarda caso poi facciamo spesso e volentieri, però è indifferente perché lì è tutto buio. Quindi come vedete, mentre da una parte c'era la luce, qui abbiamo il buio. Le strutture mistiche sono le strutture della notte, sono le strutture della confusione. Non a caso Hegel diceva di notte tutti i gatti sono grigi. La cosa è terribile perché? Perché vuol dire che io non so distinguere. Per noi distinguere è fondamentale, ragazzi. La distinzione è uno dei processi più importanti con i quali noi facciamo i conti, tant'è che poi diventa cosa? Tecnologie perenni, no? 4K, 8K, high definition, non è casuale. Ma noi vorremmo che tutto il mondo fosse ripassato al pennarello, all'inchiostro, in modo che tutte le linee fossero sharp, come si dice, no? Affilate. L'ideale del malato di mente che ha questo tipo di malattia è un mondo perennemente affilato, perennemente chiaro, perennemente limpido. Guarda caso, sono proprio le idee di Cartesio. So che è strano, ma se voi vi prendete le prime 3 pagine del discorso sul metodo, trovate tutti gli aggettivi delle strutture schizomorfe. Idee chiare e distinte, basta questo, non serve andare oltre, no? Però se cercate ce ne sono ben altri. Qui invece stiamo dall'altra parte, qui c'è il casino più totale. C'è la non riconoscibilità, c'è il processo alchemico, c'è tutta una serie di cose che configurano una classe di simboli dove ci sono tanti, anche qui tanti esempi, c'è la grotta, c'è la coppa, pensa, il Graal, abbiamo trovato il Graal, eccolo, è qui, no? C'è la notte. C'è la rete, ce ne sono tante altre di cui parliamo anche fra un attimo perché dobbiamo specificare un altro paio di cose. Però queste sono quei simboli lì. Contro la spada, contro il tridente, contro la luce, c'è la notte, c'è la coppa, c'è la grotta, ci sono tutta una serie di posti nei quali puoi sentirti protetto, puoi sentirti al sicuro, c'è l'abbraccio, c'è il grembo materno, c'è il cuore, ce ne sono un'ira di Dio. La preghiera. No, sapete perché si giungono le mani quando si prega? Perché di fatto si sta ricostruendo la grotta e al centro della grotta c'è il cuore pulsante della divinità, c'è un sacco di cose su questo che non si finirebbe più. Ad ogni modo, ultimo tipo di struttura, le strutture sintetiche. Perché se noi ci limitassimo a tenerci le strutture schizomorfe, le strutture mistiche, staremmo un'altra volta nell'out-out. O una o l'altra, e non va bene perché anche se noi fossimo un mondo di strutture mistiche, l'eccesso del mistico è uguale, se non peggiore, all'eccesso dello schizomorfo. È l'eccesso il problema. Ok? Quindi ci deve essere un equilibrio, ci deve essere un dinamismo. Il Tao, ve lo ricordate, bianco e nero? È esattamente quello. Allora, cos'è che regola questo equilibrio? Le strutture sintetiche. Le strutture sintetiche sono le strutture che rinviano al ritmo. Terza determinante fisica corporea fondamentale. E noi siamo esseri, anche noi non di colore, anche noi non afroamericani o non africani, siamo persone di ritmo. Noi abbiamo tutti i ritmi del mondo dentro di noi, ragazzi. Noi abbiamo il ritmo del cuore, il ritmo del respiro, i bioritmi, i ritmi, quell'altri che al momento mi sfuggono, ma poi viviamo nel ritmo, abbiamo il giorno e la notte, abbiamo le stagioni, abbiamo le settimane, i mesi, gli anni, è tutto ritmo, no? E quindi c'è un ritmo anche nel susseguirsi delle cose, nel ritmo dell'andare tra un tipo di struttura e l'altro. Dice un altro grande pensatore, che è Prigogine, viene spesso citato in proposito, ma vabbè, ve lo dico per cronaca, che i predomini giungono a saturazione. Allora, nel momento in cui, come dire, dominano le strutture schizomorfe, a un certo punto si dovrebbe arrivare a un punto in cui è talmente eccessivo il loro peso che vengono ribaltate. Però quello che noi dovremmo riuscire a mettere in atto è un equilibrio fra l'uno e l'altro. Perché arrivare regolarmente alla saturazione è rischioso, perché le saturazioni possono portare all'estinzione di massa come sta accadendo oggi. Però, insomma, diciamo che più o meno ci siamo capiti in proposito. Allora, manca una sola cosetta, sì, che è il fatto che i simboli sono scusate, devo trovare la parola in italiano perché al momento mi viene in inglese, indisciplinati. I simboli sono indisciplinati, le immagini sono indisciplinate perché, a differenza delle parole, portano con sé una miriade di significati tutti insieme. Le parole invece sono molto più asservibili, tant'è che se ci fate caso, noi anche in grammatica, alle elementari, vanno insegnato che le parole hanno un senso proprio e un senso figurato che sempre conta meno, ovviamente, no? Perché? Perché noi abbiamo prima di tutto disciplinato le parole. Anche se poi le parole continuano a essere indisciplinate, tant'è che la comicità, per esempio, è spesso e volentieri un gioco di significati di parole. Usare la parola sbagliata, usare un'accezione della parola che non ti aspetti, perché ti fa ridere? Perché stai prendendo atto del fatto che quell'ordine che pensavi esistesse non c'è. Ci sono grandi filosofi che hanno parlato del ridere e della comicità come processi estremamente più interessanti e utili di quanto non sembra, tant'è che si diceva negli anni in cui ero giovane che sarà una risata che vi seppellirà. Io ancora me lo aspetto, però vedi, sarà bello quando accadrà. Ad ogni modo, le immagini non sono così facili da disciplinare. Le immagini, come dice Duroy, richiamano uno sciame di significati. Cioè, tu vedi un'immagine e improvvisamente tutto quello che questa immagine può significare nella cultura in cui vivi, per delle culture di cui hai sentito e per la tua stessa vita è lì. E questo vuol dire che l'universo non regge. L'immagine è la costante produzione di altri significati. No, ci sono dei passaggi di Galimberti di una bellezza sull'immagine del cavallo, dice tu vedi l'essere animale della classe che hai detto, eccetera, e ti perdi il vento nei capelli, ti perdi l'impeto, ti perdi il coraggio, perdi tutto. Tu hai creato un mondo che è una noia mortale, ma nelle immagini questo è lì. Non è casuale che ti scegli degli emblemi, che ti scegli dei totem, che hai dei poster, che cerchi comunque di integrare questa noia mortale che di cui ci siamo circondati, perché lo sappiamo che c'è di più. Ecco, l'immagine è un fatto estetico che ci richiama costantemente il di più. Non ci richiama altri meccanismi, altre forme, altre situazioni, ci riporta a giorni precedenti. L'immagine è uno dei principali generatori di realtà che abbiamo a disposizione, questo. Ne parleremo probabilmente in altri momenti. Però comunque c'è una serie di cose. Il problema è che l'immagine è un casino da questo punto di vista. Nel momento in cui vuoi cercare di darle un certo ordine, anche se queste tre strutture sono eccellenti, funzionano bene, ma non mi dicono quanto mi serve per poter distinguere. Perché Duroy vuole distinguere, fino a un certo punto almeno vuole distinguere. La distinzione, ragazzi, è un problema di misura, non è un problema di farlo o no. Perché noi distinguiamo sempre, non possiamo non distinguere. Il problema è fin dove andiamo a una distinzione. Allora facciamo un esempio. Se io dico rete, mi dite che vi viene in mente subito? Parlate più forte adesso perché.
Recinto, calcio,
Recinto,
internet,
internet,
rete
reti sociali, poi calcio, poi. Rete da pesca, ok, come vedete tutte queste possibili interpretazioni della rete non sono coerenti, no? Perché la rete, mi hanno detto rete da pesca, la rete è una trappola, tant'è che uno dei principali gladiatori romani era il reziario, era quello che combatteva con la rete, quindi la rete è un'arma, no? Però se tu sei un acrobata, la rete è l'unica cosa che evita che tu ti sfracelli al suolo, quindi è anche una protezione. E come faccio a capire di quale rete parlo io? Perché sempre quella è, eh? La rete quella è. Tant'è che noi, guarda caso, con internet abbiamo accentuato il versante protettivo e ci siamo persi quello della truffa e dell'arma. No? Quando tu vedi internet, cosa vedi? Vedi un raggio che viene da su, tanto per cambiare, possibilmente argento blu, che sono i colori classici della luce delle strutture schizomorfe, che investe la sfera della Terra e piano piano la riveste di una specie di rete. No? E tu dici, ah, mi sento protetto. Può darsi, ma se tu fossi la vittima del reziario non saresti molto protetta, né se fossi un tonno ti sentiresti particolarmente protetto. Quindi, come vedete, l'immagine è contraddittoriale. E questo è il punto, perché vi ho parlato del contraddittoriale sin dall'inizio? Perché il mondo in cui noi viviamo è contraddittoriale, perché nella rete c'è contemporaneamente la protezione e la minaccia. Nella grotta, uguale. La grotta è il luogo dove ti rifugi o è quella dove ti buttano, la segreta dove rimani come il conte di Montecristo per 30 anni? Capite che c'è bisogno di qualcos'altro per poter capire un po' meglio i simboli e Duroy ricorre ai regimi. Due regimi. In modo non particolarmente originale si chiama regime diurno e regime notturno. Ma d'altronde abbiamo visto che giorno e notte sono parte di tutte le equazioni, no? Abbiamo il giorno con le strutture schizomorfe, la notte nelle strutture mistiche e l'alternarsi di giorno e notte nelle strutture sintetiche, quindi abbiamo già le chiavi in mano volendo. Ecco, allora le strutture, i regimi diurni e notturni sono ciò che ci permette di capire un po' meglio i simboli e la chiave nella quale vengono interpretati da chi li usa, perché è quello che a me interessa. Capite? Allora, il regime diurno è il regime dell'antitesi, dello scontro frontale, dell'out-out. Noi siamo di fatto una cultura diurna. Tant'è che Durand nel suo scrivere cita Platone, cita Cartesio, cita tutti i grandi autori della tradizione occidentale, perché sono tutti autori che hanno costruito una serie di dicotomie, una serie di distinzioni, una serie di opposizioni. A cosa ci si oppone fondamentalmente, e qui dovremmo averne già parlato ma ripetita Juvent, il regime è fondato sul modo con cui ci si rapporta alla morte. Se tu sei contro la morte, se ti scontri contro la morte, se vuoi vincere la morte, sei diurno. Se tu sei disposto ad accettare la morte, sei disposto a fare un compromesso, sei disposto ad abbracciarla, sei disposto a ballare con lei, e il regime è notturno. Ok, quindi da una parte c'è l'antitesi, dall'altra c'è il compromesso, l'antifrasi. E questo perché vi sto usando le figure retoriche? Perché dice Durand, il regime di ciascuno si respira anche nelle sue parole. Noi usiamo dei termini, usiamo un vocabolario che deriva dal nostro regime interiore. Se noi siamo estremamente diurni, useremo tutta una serie di termini e di aggettivi e di verbi che hanno a che fare con la distinzione, con la chiarezza, con la trasparenza, con la separazione. Staranno sempre lì perennemente, avremo l'elemento dell'aria, avremo l'elemento del fuoco, avremo tutta una serie di cose. Se noi siamo notturni, invece, avremo un vocabolario più fluido, un vocabolario più scorrevole, più viscoso, avremo gli elementi dell'acqua e della terra, avremo tante altre cose. E questo lo puoi trovare negli autori. Perché è importante conoscere il regime degli autori, ragazzi. Perché il regime è un bias, è un pregiudizio, è un'inclinazione, è una tendenza. È una di quelle cose che dovresti dichiarare nel momento in cui scrivi. Perché tu puoi essere ingannevole, puoi cercare di portare l'acqua al tuo mulino, puoi cercare di spingere attraverso tasti che non sono quelli razionali. No? La propaganda, l'arte oratoria, tutte queste cose ruotano attorno a queste considerazioni. Perché, e questo segnatevelo, l'efficacia di ciò che viene detto conta per l'8% sulle parole che si usano e per il 92% sul come le si usa. Noi sappiamo perfettamente che l'efficacia della comunicazione è un problema di comunicazione non verbale e paraverbale, non verbale. Le parole lasciano il tempo che trovano. È come le dici le parole. Dimmi. Ottima idea, è vero, anche questo è un punto interessante di vista, però è un punto che ha a che fare con la particolare cultura nella quale siamo, effettivamente. Nel senso che nella nostra cultura il predominio della parola è tale che la parola comunque continua ad avere delle, come dire, esigenze. Però, come vedevi e come dicevamo prima, sono esigenze in particolare formali, perché poi nella prassi è difficile che se qualcuno dice qualcosa tu la faccia. Se l'hai scritta ha delle conseguenze che rientrano comunque nell'ambito del formale, dell'ordine istituito, di ciò che abbiamo costruito su questo, non a caso, ottima idea, comunque grazie per lo stimolo, noi siamo la cultura del verbo, ma noi siamo quelli che dicono in primis c'era la parola, pensate a tutte le nostre cosmogonie, che dice prima? La luce e la parola, che sono entrambe diurne, non a caso, ma noi sappiamo perfettamente che non è vero che c'era prima la parola. È un abuso dire che c'era prima la parola. Cioè, noi abbiamo costruito la nostra autorappresentazione invertendo radicalmente tutto quello che è nella verità. Perché non c'era prima la parola, c'era l'immagine, prima c'era lo stare in piedi, prima c'era lo stomaco addirittura. Figuratevi quanto stavamo qui prima, se cominciamo qui prima non finiamo più. Ma non la parola. No? Eppure la gran parte di ciò che ha influenzato il mondo in cui viviamo oggi sono le culture del libro, le culture del verbo. Ebraismo, il cristianesimo, l'islamismo, quelle sono le culture, no? Quindi, come vedete, è vero che la parola ha un suo peso, ma in questo ordine di considerazioni meno, e lo sanno benissimo quelli che parlano che non è sufficiente scegliere le parole, ma è importante come le dici, l'importante è il colore della parola, perché comunicare, ragazzi, è un gesto carnale, corporeo. Io dopo 3 ore di lezione sono sfinito, che ci crediate o meno. Perché? Perché cerco di fare in modo che qualcosa di quello che dico vi arrivi, ma ecco, se mi mettessi a leggere le slide sarebbe uguale? Tanto per fare un esempio, subito così, cotto e mangiato. Pensate che sarebbe la stessa cosa, che qualcosa vi ricordereste se vi leggessi 45 minuti di slide a botta? Da spararsi, ecco, appunto. Però vuol dire che devi mettere dentro qualcosa, no? Perché il corpo è lo strumento. L'intento è lo strumento, il fiato è lo strumento, tutte queste cose che abbiamo detto si verificano costantemente quando parli, quando sussurri, quando ammicchi, quando vuoi dire qualcosa a qualcuno, quando implichi, quando sottendi, quando sottaci, tutte queste cose sono fondamentali per un modo giusto di essere umani, diciamo così, anche se è un aggettivo abbastanza rischiosetto. Ok? Quindi il problema del diurno e del notturno è improvvisamente sociologico, perché tu puoi avere dei regimi diurni politici, puoi avere un modo di proporre il mondo, un modo di proporre gli interessi della tua nazione che è diurno o notturno. A cosa stiamo mirando noi oggi? Alla corsa allo spazio. Cos'è lo spazio? È il cielo. La corsa allo spazio è la nuova puntata della valorizzazione verticalizzante. Allora noi non stiamo a guardare quello che c'è qui, di cui non ci frega niente, che sono delle esigenze per poveri corpi abbandonati, morire di fame, malattie, guerre, ci interessano relativamente. Noi dobbiamo andare verso le stelle, perché quello è il movimento della cultura diurna. Non so se è chiara questa cosa. Quindi se voi cominciate a usare questo filtro, no, questa cartina di tornasole, quando vi dicono le cose, vi accorgerete che nella grandissima parte dei casi c'è del diurno sotto, ci sono delle esigenze che non sono razionali, ma sono immaginali. E nello specifico, e per concludere, la nostra cultura è così dall'inizio, perché non è casuale che io abbia detto Platone, perché Platone racconta un mito, che è il mito dell'auriga, nel quale si dice che c'è questo tizio che sta galoppando con i suoi cavalli in giro per il cielo, quindi ovviamente, no? È spirito, è astratto, è intelletto, è intelligenza, è anima, un po' quello che vi pare, e uno dei suoi cavalli guarda un po' il cavallo nero, strano, si imbizzarrisce e lo fa cadere sulla terra. Quindi la genesi dell'uomo è una catastrofe dello spirito. Una catastrofe dello spirito vuol dire che tu ti trovi intrappolato in questa massa di fango, perché ci ricordiamo come siamo stati fatti, no? Arriva Dio, un bel giorno, che noia, che palle, sai che faccio? Mi costruisco un golem e ci soffio sopra. Vabbè, ok, e saremmo noi. Ora, non so se vi rendete conto del fatto che in questo modo di ragionare il corpo è un supporto inerte. E quello che conta è lo spirito, è l'anima. A Roma si potrebbe continuare con delle frasi poco divertenti. Perciò noi ci stiamo autoraffigurando sin dall'inizio come delle anime cadute per sbaglio in corpi che rompono i coglioni. Perché rompono i coglioni? Perché soffrono, perché pesano, perché si ammalano, perché muoiono. Noi non abbiamo un buon rapporto col corpo, ragazzi. La nostra cultura ha un pessimo rapporto col corpo, anche se poi te lo vende come sto grandissimo biglietto da visita, ma già il fatto che lo si consideri uno strumento invece che sia te, ci dice parecchie cose, no? Allora, la nostra cultura è una cultura out-out, sin dall'inizio. Anima e corpo. E dopo tutto quello che segue, questa cosa l'abbiamo continuata a fare attraverso i millenni, perché abbiamo continuato con San Tommaso, abbiamo continuato con Cartesio, che quando tira fuori la res extensa, res cogitans, dice esattamente la stessa cosa, poi arriva Kant con l'io penso, ancora meglio, dopodiché siamo arrivati ai computer, abbiamo l'hardware e il software, che sono uguali pure loro. Quindi c'è una continuità immaginaria nella nostra cultura impressionante, che è molto più evidente, molto più cogente di quanto non siano tutte le varie articolazioni culturali in proposito. Capite? Noi a livello di miti ci siamo sempre e continuiamo ancora oggi a raffigurarci come anime intrappolate in corpi. Tant'è che quell'altro imbecille di Elon Musk e tutti i suoi amici della valle vicino a San Francisco, a Silicon Valley, che cosa fanno? Cercano il modo per scaricare quest'anima dentro un hard disk. Come ti viene in mente di ragionare così? Come ti viene in mente quando tutto quello che sappiamo a livello scientifico ci dice che anche il nostro io, anche la nostra consapevolezza è qualcosa che si costruisce attraverso il contributo di parti del corpo? E come fai a levarla dal corpo, se è il corpo? Come? No? Noi abbiamo passato tanti, tanti secoli convinti che l'anima fosse intoccabile, fosse questo principio che poi andava in paradiso, per carità, può pure darsi, perché non è, cioè, in quello che dico non c'è nulla che vieti questo discorso, no? Però quello che noi sappiamo oggi è che quando il tuo cervello comincia ad avere delle difficoltà, parti di quest'anima scompaiono. Scompare la memoria, scompare la parola, scompare la consapevolezza. Il resto funziona. Quindi non c'è un'anima che puoi prendere l'homunculus, come lo chiama Damasio nei suoi bellissimi libri dell'Ore di Cartesio, quelli che vi ho menzionato mille volte. Non c'è quest'animaletto che è lì e che io, è me, che io me lo levo o metto da qua. Non c'è quello che è cascato da sopra. C'è un corpo che è venuto esprimendo sempre più complessi modi di essere, ma che è in grado di perderli esattamente con la stessa facilità, con, no, facilità si fa per dire, li perde con molta più facilità di quella con cui li ha acquisiti, perché per acquisirli c'è voluta l'ira di Dio. Adesso basta una malattia qualunque per perderli. Quindi capite che il modo in cui noi ci autorappresentiamo è focale per il nostro futuro come specie, fondamentalmente, e per il nostro benessere, perché noi non possiamo pensare di essere quello che ci viene detto che dovremmo essere, perché non lo siamo. Non siamo esseri astratti, non siamo esseri senza un corpo, non siamo esseri senza passioni. Anzi, abbiamo molto più corpo e passioni di quanto non paia. Perciò, no, c'è da modificare le famose aspettative, che è quello che abbiamo detto nel tempo per un po'. Dipende cosa ti aspetti da me, il mio benessere, perché il riconoscimento e tutte queste cose. Ok, direi che per oggi.